Bene, benvenuti a tutti per il suo nuovo incontro di stagione culturale di Grindhouse. Oggi abbiamo l'onore di ospitare una delle voci più autorevoli del giornalismo internazionale, che è, cioè, Luigi Zoia, che è uno legittimamente uno dei padri comunque del giornalismo moderno qua in Italia. È stato anche in America, ha lavorato molto anche all'estero, libro di tradotto in 15 lingue, e un'attitudine molto originale e molto eclettica alle questioni psicanalitiche e sociali. Oggi in realtà tratteremo un tema che il professore trattò vari anni fa in un volume, appunto, che si chiama, è stato intitolato come la conferenza, cioè Paranoia, la follia tra la storia, che è del 2011. Però, vista l'attualità, sia del contenuto che dell'approccio, abbiamo deciso di organizzare un incontro dove presenteremo questo punto di vista aggiornato ad oggi, e soprattutto affronteremo anche varie questioni che a prima vista sembrerebbero non collegate, ma in realtà lo sono, come ad esempio la questione politica, la questione dell'ambiente, le risposte prima anche alle disuguaglianze, insomma tutti argomenti che il professore più e più volte ha fatto nella sua carriera e che oggi confronterà con noi. Quindi con molto piacere cedo la parola al dottore e buon incontro.
Grazie. Penso che si senta abbastanza anche senza microfono, va bene? Come anticipava Francesco, quello di cui vorrei parlare in questo caso è quello che forse è la parte più interessante della psicanalisi. Non è l'aspetto clinico in senso stretto, la psicopatologia. Naturalmente esiste anche quella, la psicanalisi è nata per quella, abbiamo casi di psicopatologia continuamente intorno a noi, per esempio le due ragazze qua che scrivono ancora sulla carta, chiaramente sono patologiche, no? Non usano lo smartphone, devono essere state catapultate qua da qualche ospedale psichiatrico. Quello di cui soprattutto i più giovani non si rendono conto così direttamente è come la psicanalisi nel secolo scorso sia stata comunque uno dei fattori che hanno influenzato la cultura e la società. Ha tentato di essere una terapia non solo degli individui. Che ci sia riuscita è un altro discorso, quello come anche per le terapie individuali. È anche un altro discorso il fatto che, per esempio, a mio avviso, io parlavamo prima, mangiando, ho lasciato l'Italia, volevo andare via proprio nel 68, facevo parte del movimento che in realtà è chiamato impropriamente 68, ma inizia prima, e l'ho lasciato anche perché c'erano delle forme eccessive di onnipotenza, e l'onnipotenza è connessa in questo senso con i disturbi mentali. Comunque, tra si parlava molto del freudomarxismo, eccetera, c'era una certa ingenuità, ma certamente, soprattutto verso metà del secolo, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, la psicanalisi si proponeva di fare proposte per il cambiamento della società, di essere una terapia della società. Probabilmente il principale degli errori stava nel fatto che si trattasse di proposte top-down, un po' degli intellettuali che cercavano di scendere, e non quindi così spontanee, che parlavano un linguaggio un po' particolare. Se però voi, anche comunque nati alla fine del XX secolo e che siete divenuti attivi solo nel XXI, sapete tutti che cosa è stato il XX secolo e sapete che si è sempre detto che sono cambiate più cose nella società, nella cultura degli esseri umani in quel secolo che in tutto il resto della storia precedente, ebbene in questi cambiamenti c'è lo zampino della psicanalisi, fondamentalmente perché se voi prendete, che so io, la letteratura, inizia e va per migliaia di anni essendo sempre una descrizione del mondo dall'esterno. Nel XX secolo di colpo la letteratura che conta è una letteratura dell'interiorità, no? Cosa sono? Kafka, Proust, Joyce, no? Quindi cambia completamente il focus e il focus è psicologico, c'è questa, o la pittura, ovviamente anche la pittura fino alla fine dell'Ottocento è naturalmente semplifico, ma grosso modo descrizione esterna di paesaggi che vediamo tutti oggettivamente all'esterno, quasi di colpo diventa pittura non figurativa e quindi rappresentazione di stati d'animo di chi dipinge e non di quello che tutti vediamo, eccetera. Insomma, questo per dirvi l'intreccio con tutto quello che è al centro delle dimensioni in cui l'uomo si muove si muove effettivamente, un bel lapsus. Con la fine già del XX secolo, come tante cose, si riduce, entra in un imbuto stretto, si riduce appunto, e specialistico, individualistico, come un po' tutte le attività, e nel XXI secolo è una cosa specifica e molto settoriale, specialistica, e cioè è, che cos'è? È una, in fondo un settore, e anche specialistico, neanche il più importante, all'interno di psichiatria, che a sua volta è una specializzazione all'interno di medicina, che ovviamente è importante, ma è solo una delle facoltà dell'università, la quale università ovviamente è un'istituzione importante, ma è una delle tantissime istituzioni della società, cioè un contenuto di un contenuto di un contenuto di un contenuto. Nel XX secolo la psicanalisi è stata, o almeno ha cercato di essere, non un contenuto specifico, ma un grande contenitore della dimensione. E questo fa una bella differenza, no? Eccesso probabilmente di pretese, di onnipotenza allora, ma eccesso di specializzazione e quasi un impicciolirsi e impiccinirsi, non solo impicciolirsi, che c'è adesso. Allora, prenderei, perché mi sembra particolarmente importante, certo, come diceva Francesco prima, è attuale, ma non è attuale solo perché negli ultimi tempi abbiamo delle immagini più ovvie di paranoia che ci colpiscono l'immaginazione pubblica. È sempre stata attuale, ma oggi i mezzi di comunicazione probabilmente la rendono particolarmente attuale e particolarmente moltiplicabile. Vorrei quindi intrattenervi su questo. Quello che è interessante appunto è che si tratta, sì, possiamo dire, di una deformazione dei processi mentali, ma poi affrontandoli da una formazione junghiana, per chi ha familiarità con l'approccio di Jung, che in questo senso fa veramente un salto post-freudiano al di fuori del modello medico, cioè non cerca delle guarigioni specifiche per patologie specifiche, ma cerca in generale il senso dell'attività psichica e anche in quelle che chiamiamo malattie psichiche, nevrosi o psicosi, ricerca in realtà il senso di una dinamica, no? Noi andiamo in una certa direzione, questo si chiede Jung, e non soltanto secondo appunto il modello medico preso in prestito alle scienze tradizionali come il Freud, no? C'è stata una causa e allora ci sono delle deformazioni, no, o delle, dei movimenti in, in quella direzione, no. Paranoia quindi è interessante soprattutto vederla come attività della mente in generale, della mente assolutamente normale. Noi tutti, quando pensiamo, quando usiamo la mente, se la usiamo, cosa non così scontata, per questo forse che ci troviamo qui, almeno quattro gatti siamo rimasti che danno per scontato che in realtà non è scontato, bisognerebbe fare un po' più di sforzo per esercitarla, no? Ma comunque noi tutti abbiamo in qualche forma il problema del male o del bene e del male. Il male è un concetto astratto, ma anche estremamente concreto, ovviamente riguarda chiunque di noi. E per riassumere, naturalmente è una tematica estremamente complessa, ma la paranoia è una forma di rapporto col male, molto molto semplice. E cioè, più precisamente, il paranoico è colui che continuamente vede il male. E allo stesso tempo, naturalmente vi anticipo tutta una storia molto complessa, ma questo si può certamente dire, è adeguato anche in quattro parole, è una forma di rapporto col male, ma in una mente che è la più antipsicologica delle menti. Il paranoico, per definizione, diciamo il paranoico duro, vero e proprio, il paranoico diagnosticato così, è persona che non sa guardarsi dentro. Quindi se poi facciamo, come abbiamo detto, no, un po' di dibattito, per favore però non chiedetemi, perché ogni tanto me lo sono sentito dire, sì, ma lei che fa questa professione, come, cosa dice al paranoico? Guardi, il paranoico non viene mai, perché il paranoico sa già che c'è il male, sa già che lui non ha problemi, i problemi nel mondo ci sono, perché non so, Francesco è un criminale anche se non lo vuol dire, ma io l'ho capito. No, il paranoico è quello che ha una sorta di rivelazione, di saggezza, e quindi ritiene, sulla base di questa rivelazione, di avere una chiave per la comprensione del mondo. E questo subito, perché effettivamente poi molto spesso nei casi di paranoia dura è proprio così, no? Chi dice no, ci sono, c'è chi mi vuole del male, eccetera, eccetera, capite che questo è la ricetta per andare incontro al disastro o addirittura al crimine, no? Perché se vivo concentrato con questo sospetto, ovviamente prima o poi io stesso indurrò uno scontro violento con quello che penso sia il personaggio minaccioso.
Sì, del resto anche l'etimo paranoia, paranus, dove il nus è, insomma, è il cuore, insomma, raziocinante, diciamo, per...
è una deformazione, sì, della, certamente. E ora, l'altra cosa per cui è interessante, e in particolare interessante proprio dal punto di vista, come consente spesso l'approccio junghiano, ma anche come, ringrazio Francesco perché lo ricordava, come a me personalmente interessa, cioè uscire dalle quattro mura dello studio analitico, che è la mia professione che amo, ma dedicare anche una buona parte, magari con l'età, una parte crescente del tempo a queste altre tematiche, no? Al mondo che lascerò poi ai miei figli, se ci sarà ancora il mondo. Tanto per essere un po'... Allora, quello che è interessante è che più di altre deformazioni mentali, e forse fra le cosiddette malattie mentali gravi, in modo sostanzialmente esclusivo, la paranoia è una sindrome, una malattia mentale contagiosa. No, le malattie mentali normalmente non sono contagiose. Se noi abbiamo, prendiamo adesso, anche se nessuno di voi, non lo so, ha studiato psicopatologia, è psichiatra, psicanalista, non importa, queste denominazioni le conosciamo un po' tutte, no? Le categorie grosse, dure della malattia mentale, la schizofrenia, la depressione, possono far soffrire orrendamente il soggetto e magari le persone assolutamente vicine, ma difficilmente si comunica. Non è che un schizofrenico rende schizofrenici i genitori, li fa impazzire metaforicamente, ma in questo senso, o anche per collegarci alle nuove patologie più insidiose, no? Per esempio la patologia tipica femminile, il disturbo alimentare, la ragazza anoressica, è un gran problema per la famiglia, ha una sorella, ma difficilmente, ci dicono anche i dati, convince la sorella, che so io, che il programma di essere già riuscita a pesare 40 kg e arrivare come ideale a 30 kg sia una cosa comunicabile, no? Che si possa quindi fondare un movimento il cui ideale sia diventiamo tutti di 30 kg, no? Quindi, e invece per la paranoia c'è. Per la paranoia c'è, perché la paranoia appunto è vedere certi mali del mondo e io posso immaginare che certe persone, un gruppo di persone, siano la causa di questi mali del mondo senza averne né avuta personalmente né aver offerto nessuna dimostrazione di questo, eppure io posso fondare un movimento che si basa su questo e incendiare il mondo con questo. La persona che ha avuto questa idea la conoscete tutti, si chiamava Adolf Hitler e ha messo a ferro e fuoco il mondo, no? Con l'idea che bisognava eliminare gli ebrei e poi in generale altre minoranze, che le mescolanze di sangue fossero l'insidia dell'umanità in generale, no? Chiuso nel bunker prima di spararsi e ingoiare il cianuro, Hitler detta il suo testamento in cui dice: ho sbagliato i calcoli della guerra, ma il mondo mi sarà lo stesso riconoscente perché ho avviato a soluzione il problema. Cioè, era così mentalmente malato da arrivare a queste idee. Ecco, i grandi paranoici sono questo, non sono ovviamente come altri mostri politici, sono, no? Come anche Stalin, che poi è una sua sorta di gemello dall'altra parte, che ha 100.000 programmi paranoici. Esistono studi storici interessantissimi in cui in segreto si copiano. Questo è interessante. Quello che è interessante è che anche poi veramente ci credevano sia Hitler che Stalin, perché per esempio hanno accumulato anche una gran quantità di libri, leggevano molto, credevano di avere idee, usavano continuamente la mente per alimentare le loro idee deliranti. Non hanno ammassato miliardi in Svizzera o cose di questo genere, o corti di concubine o di Rolls Royce in garage, no. Loro erano convinti che dovevano portare avanti queste idee e lo hanno fatto. Ecco, la contagiosità c'è e corrisponde anche a una specie di istinto animale. Adesso vorrei darvi l'esempio, ma diciamo per cercare di rendere l'idea anche a un pubblico non specialistico, vi chiedo, più o meno sapete tutti che cos'è il linciaggio o che cos'è il pogro, no? Un movimento, un'infiammazione spontanea di gruppi, in genere non enormi, ma che si lanciano criminalmente. Ecco, quel poco che è stato studiato, che io trovo interessantissimo su questi fenomeni, è che se si potesse, per esempio, mentre si filma un'azione di questo genere, un linciaggio di un povero uomo di colore nel sud degli Stati Uniti, neanche tanto tempo fa, no? E se si potesse fare, come si dice, il fermo immagine sull'azione in cui gli si mette la corda al collo e chiedere a ognuno degli astanti che sono lì, che urlano e che gli vogliono mettere la corda al collo, ci dici per favore perché state uccidendo questa persona? Sai il capo di imputazione, visto che gli dai la massima pena? No. Sai qual è il crimine, cosa ha fatto? Sai come si chiama questa persona? Molto spesso neanche questo si sa, no? Eppure c'è questa orda posseduta, no? La possessione è uno stato di possessione estremamente primitivo, estremamente animale, purtroppo è presente in questi fenomeni. E quello che è interessante e tragico, altra cosa di cui ovviamente non sono esperto perché non sono un utente di social, ma che ho discusso spesso con i miei figli e che accennavamo anche adesso con Francesco, è il fatto che i social, uno degli aspetti pericolosi, è che possono costituire dei moltiplicatori di questo genere. Nel nostro comodo Occidente, nella nostra Italia, nella nostra Europa non è avvenuto, ma nel cosiddetto terzo mondo ci sono già stati molti casi di uccisioni, di linciaggi dovuti semplicemente a informazioni false postate su Facebook, e tra l'altro è uno dei problemi per cui si richiede, no, e ci dovrebbe essere una corresponsabilità anche di, per esempio, diversi casi sia in India sia in Sri Lanka, ahimè, di minoranze musulmane, perché poi lì sono nella minoranza, e quindi, data la tensione tra i musulmani e il resto del mondo in questo momento, ci sono stati molti casi di linciaggi dovuti semplicemente a qualche fanatico che o in buona fede o in cattiva fede, ma comunque ha messo delle notizie false, e quando le notizie vengono tolte è comunque troppo tardi, perché quello che chiamavo il contagio, no, l'infezione psichica era già avvenuta. Ora, per passare a una disciplina che, come saprete, è collegata molto spesso con la psicanalisi, cioè l'antropologia. L'antropologia ci dice, appunto, anche lì abbinata in buona parte con studi psicanalitici, ci dice che in tutte le culture a un livello molto primitivo esiste una forma di rituale che grosso modo è chiamato del capro espiatorio. Quando vi dico la parola tutti fate così con la testa, mi impressiona sempre, perché come prima, quando dicevo, no, il linciaggio, vedo le teste, chiedo sapete cos'è, no? E poi mi chiedo, dico, ma queste sono persone che partecipano spesso a linciaggi, speriamo di no. Mi chiedevo se lo sapete istintivamente, non per esperienza diretta, no? Capro espiatorio, appunto, poi è curioso, si traduce così assolutamente in tutte le lingue europee, è molto chiaro. Allora, per dirla con molte semplificazioni, sperando che non ci siano antropologi che richiedono più precisazioni di quanto io vi porti, diciamo che in una società di tipo tribale, di cultura ancora orale, senza cultura scritta, senza una dimensione scientifica, e quindi in cui le norme non scritte cui ci si attiene sono piuttosto di tipo magico che scientifico, no? Quindi la causalità è una causalità magica, non scientifica, poniamo però, proprio per lo stato primitivo della cosa, si vive di una cultura semplice, oppure, che so io, solo di pesca, una tribù. Un anno non ci sono pesci. La mentalità nostra moderna, cosiddetta scientifica, si chiede: c'è stata una fonte di inquinamento, qual è la causa? La mentalità magica si chiede invece piuttosto qualcosa che poi, per esempio, in certe zone d'Italia in parte esiste ancora: chi ha buttato il malocchio? no? Chi ha buttato il malocchio? E si cerca di identificare, magari attraverso delle procedure magiche, il sospetto di malocchio nella tribù e si sacrifica questa persona. Poi, dicono le ricostruzioni antropologiche, probabilmente si è passati dall'essere umano all'animale o si è passati dal sacrificio vero e proprio, cruento, all'espulsione, e tipicamente all'espulsione più tipico animale è stato un capro, forse non casualmente perché ha le corna, gli zoccoli, quindi è molto associato in quello che anche la nostra tradizione più o meno superstiziosa vuole sia l'aspetto del demonio. Quindi cosa succede poi? Quello che è interessante e che in fondo non vi dico così nuovo perché lo potete capire intuitivamente, è che se c'è un rituale di questo tipo, la spiegazione, come vi dicevo, è falsa, no? E si pratica, direbbero le moderne discipline psicologiche, una specie di psicoterapia collettiva. La spiegazione è falsa, però la terapia abbastanza funziona in genere. C'è una sensazione di sollievo, se non altro perché nel gruppo, quando c'era l'idea del malocchio, la giornata di un gruppo molto piccolo in cui tutti si conoscono e quindi non hanno da diffidare, era poi cambiata, no? Perché appunto se quello che mi sta vicino potrebbe essere lui, allora questa comunicazione spontanea che c'è nel piccolo gruppo di colpo si faceva rigida, diffidente, no? Eliminata il sospetto portatore di malocchio, riprende la comunicazione, quindi effettivamente c'è una serie di, no? Il motivo ufficiale è l'allontanamento del male, il motivo reale invece è la diminuzione della tensione e l'abbassamento di questi livelli di diffidenza. Come dicevo, è un rituale antichissimo, ma in questo senso vi posso passare la nozione base che si apprende nella psicologia di Jung, cioè l'idea di archetipo, e cioè ci sono certe forme mentali che tendono a essere riprodotte un po' in tutte le culture, in tutte le epoche storiche, sono una cosa di genere, no? Questo procedimento del capro espiatorio vale un po' dappertutto, tant'è vero che facevate così con la testa già prima quando vi parlavo di Adolf Hitler, perché adesso, no, capiamo il collegamento, è stato un immenso processo di capro espiatorio applicato a un paese moderno che era in realtà il più avanzato dei paesi europei, ma in una situazione naturalmente traumatica, quella della Germania dopo la sconfitta della prima guerra mondiale, con la famosa inflazione galoppante in cui non l'ho vissuta neanche io, ma insomma sappiamo nei testi che c'erano tutte queste cose, tipo andavi al ristorante, chiedevi voglio questo, questo e quest'altro e pagavi subito, perché sennò alla fine del pasto potevano essersi già raddoppiati i prezzi, no? E tutto. Quindi l'inflazione galoppante che procurava una insicurezza totale, in una situazione di insicurezza quotidiana come crisi economiche gravissime o lo stato di guerra, la paranoia si diffonde molto più facilmente.
Ecco, a tal proposito si potrebbe fare già una prima domanda, cioè lei prima ha ricordato come ad esempio neanche tanti mesi fa, diciamo, i social hanno fatto da amplificatore ad esempio per alcune guerre tribali africane dove sono morte migliaia di persone, no? E poco fa ha contrapposto, diciamo, l'uomo primitivo col pensiero magico con l'uomo moderno, no? La domanda che viene spontanea è questa: queste due cose sono davvero in contraddizione? Ad esempio mi ha fatto tornare in mente che negli anni 90 in Africa ci fu uno dei più grandi genocidi del continente, che era quello che riguardava gli Hutu e i Tutsi, che erano due genie, insomma, africane. E quello che mi ricordo, mi colpì molto vedendo un documentario girato anni dopo, era come appunto la mentalità di gruppo tribalistica venisse prima del, cioè fosse, non fosse incompatibile, mi spiego, cioè c'era gente che magari erano vicini di casa, colleghi di lavoro, inseriti anche nella vita moderna, quindi molto lontani dalla vita concreta, ad esempio in un villaggio di cacciatori e raccoglitori, eppure quando scattò l'odio tribale, queste persone dall'oggi al domani si scannarono per poi, una volta terminato, ritornare come prima, come se niente fosse successo, anche perché in Africa comunque, nelle culture africane, mediamente l'identità è più totemica che individuale, cioè conta più il gruppo che la persona singola. Prima domanda, seconda, lei prima diceva appunto il capro espiatorio, forse è legato ad esempio a Hitler, no? Non è forse anche il termine olocausto legato a questa simbologia, visto che l'olocausto sarebbe il sacrificio rituale dell'agnello nell'ebraismo?
Sì. Io in questo, adesso comincio dal fondo, sono d'accordo con Primo Levi, cioè non è la parola più adatta, è una delle forme di massificazione, di commercializzazione che ha assunto nella cultura americana l'olocausto, perché diceva già Primo Levi, ovviamente questo gli dà come un significato superiore quando e quasi, no, lo nobilita questo, sì. Comunque certamente c'è un aspetto interno alla complessità del mondo moderno o postmoderno, ma in cui riusciamo a vedere ancora questa componente archetipica che poi appunto è la stessa cosa, in un certo senso sono prospettive diverse, dire malattia mentale o archetipo. Io trovo più interessante archetipo perché possiamo andare ad analizzare qualunque dinamica, per fortuna anche quelle non patologiche, no? Personalmente ho cominciato a interessarmi a questo tema quando vivevo a New York ai tempi dell'11 settembre, e in realtà poi mi è sempre da dire in realtà non proprio l'11 settembre ma il 12 settembre, perché l'11 settembre non è stata una rivelazione, in realtà c'era già internet. Si sapeva già, anche se era meno noto, che c'era Al-Qaeda e Osama Bin Laden, e c'erano in internet i proclami folli di Bin Laden, il grande Satana, grande Satana era negli Stati Uniti, il piccolo Satana Israele, quindi questa inimicizia totale, appunto, che faceva assumere a dei rapporti di politica internazionale un aspetto in realtà paranoico, no? Senza nessuna, quindi non politica, ma tutto questo. Quello che a me ha colpito invece è stata la reazione della popolazione di New York e forse anche di qualcuno dei miei colleghi, noi in teoria, ma al limite anche nella mia famiglia, insomma, no? C'erano, e quello che è interessante è che, per esempio, si comincia subito a diffidare delle notizie ufficiali, di quello che diceva la televisione, di quello che dicevano i giornali, perché dici vogliono tenerci buoni, e in un certo senso c'è anche del vero, no? Anche se i mezzi di comunicazione americani hanno una tradizione ben diversa dalla nostra e quindi sono più sinceri o addirittura quasi al filo paranoici, c'erano le lettere all'Antrace che arrivavano e trasmissioni infinite alla televisione che ti spiegavano come aprire le buste coi guanti chirurgici andandosi nel basement, no? Le case lì dove stavamo noi fuori città, il basement, il seminterrato, andare lì con la mascherina, eccetera, tutto, quindi era tutto così. Poi vivevamo vicino a un reservoir dell'acqua, a un bacino che era il principale bacino di raccolta d'acqua potabile dei fiumi del nord di New York, di Manhattan, e cosa comincia a circolare? Ma ti viene istintivo, ti guardi in giro e dici, ma perché? Perché tutti abbiamo la mente sporca, come diceva magari Andreotti, no? A pensare male si fa peccato, ma si indovina. E guardavi lì e dicevi, però se ci buttassero dentro del veleno. E ha cominciato a circolare la leggenda dell'acqua avvelenata. E naturalmente poi sono passate le settimane, sono passati i mesi, non è successo assolutamente niente, era una di quelle che oggi vengono chiamate un po' leggende metropolitane, no? L'unica cosa che è cambiata è che tutti quelli che vendevano acqua minerale hanno fatto degli affari incredibili, no? In casa delle pile di questo genere. Poi quello che è interessante, forse in particolare per un analista, la leggenda è cambiata un po'. Ed era, siccome nessuno moriva avvelenato, che no, non avrebbero buttato i terroristi del veleno, avrebbero buttato delle quantità enormi di LSD. E quindi avrebbero fatto. Il che simbolicamente era vero, perché l'LSD non l'avrebbe. Ma tutti stavano impazzendo, no? Vivevano nel delirio. Quindi quello che è interessante è come la fantasia inconscia, no? Perché se qualcuno di voi si va dall'analista o si interessa comunque a queste cose, no? È significativo qualunque prodotto dell'inconscio, no? E questa fantasia inconscia poi diceva qualcosa, no? Aveva come un valore diagnostico.
Sì, tra l'altro la roba dell'LSD nell'acqua era una delle proposte di Timothy Leary, che era negli anni 60. Per svegliare le coscienze, diceva, mettiamo le vesti dell'acqua, così tutti si fanno un bel trip e capiscono, insomma, che la società come non funziona e via. Però ovviamente non ha funzionato.
Sì, purtroppo in generale non ha funzionato. Diverse cose. Comunque, diciamo, acuisce il sospetto in generale. Quello che volevo sottolineare, di nuovo, da una prospettiva junghiana, su tutte le i nostri problemi, ma il sospetto in sé non è una patologia, non possiamo fidarci di tutti. Noi siamo degli animali, abbiamo un corpo, questo corpo ha degli istinti e non possiamo fidarci più di un tanto, no? Una delle cose poi che ho sottolineato anche in altri scritti di cui si parla tanto è che comunque noi viviamo tutti ormai in una vita cittadina in condizioni completamente innaturali. Il nostro, adesso che si stanno sviluppando molto rapidamente le neuroscienze, ci dicono che il nostro cervello è fatto per riconoscere fino a 150-200 volti, tant'è che il 150 è stato definito come il Dunbar number dal professor Dunbar di Oxford, che ha studiato queste cose. Comunque, e quello che è interessante naturalmente è che fino a, in realtà, una manciata di anni fa, fino all'inizio del Novecento, la grandissima maggioranza della popolazione, non solo nel terzo mondo, nel mondo sottosviluppato, ma anche in Europa, non viveva nelle città, viveva in centri piccoli e la maggioranza della popolazione conosceva circa 200 persone nella propria vita, non al giorno. Quindi anche se il nostro sistema cerebrale è come è il frutto di un'evoluzione, questa evoluzione aveva un senso perché lo portava a vivere in condizioni adeguate, no? Organiche a tutto questo. Poi nell'ultimo secolo è saltato tutto e quindi viviamo tutti in un certo stato di allarme, no? In una certa quindi sospettosità. Quindi una certa sospettosità ci vuole. Il problema è, come in altre cose, se ti è scappata di mano. Quindi siamo attenti, per esempio, per tornare alle Twin Towers di New York, mi ricordo, avevo fatto subito il ragionamento, avevo anche scritto su questo, no? Erano morte circa 2.900 persone, una manciata, invece circa un 10% mi pare si erano salvate. Io avevo detto, grosso modo, gli altoparlanti, quando si è schiantato il primo aereo, hanno cominciato a dire: non prendete gli ascensori, non scendete dalle scale, radunatevi a ogni piano ai punti di incontro, no? C'è queste procedure d'emergenza già ovviamente ben calcolate in un grosso edificio americano come quelli Ovviamente in un posto con tante migliaia di persone che ci lavoravano, io ho detto grosso modo c'erano, la maggioranza erano americani e poi un 10% che erano latini o italiani, quello che vuoi. Questi se ne sono fatti un baffo delle istruzioni, si sono buttati giù a precipizio dalle scale, però quello che è interessante è che in questo caso sono stati questi paranoici che si sono salvati, no? Che non si fidavano neanche delle istruzioni ufficiali, quindi è tutto abbastanza complesso. Va bene? Per venire poi a quello che succede nella storia, secondo me vi faccio uno schema molto sommario di tutto questo. Io l'ho chiamato, il sottotitolo del mio studio è Paranoia, la follia che fa la storia, appunto perché ben più di altre malattie mentali, altre deformazioni, incide direttamente, no? E ho cercato di portare, se a qualcuno interessasse, non è fra i libri che abbiamo qua, ma lo trovate su qualunque offerta di internet, l'ho diviso in vari capitoli storici, se a uno interessa, che so io, la prima guerra mondiale e non Hitler, o Hitler e non Stalin, può vederli. Quello che è interessante e tragico è come un elemento paranoico, proprio nelle tragedie più gravi, si rintraccia sempre e fa da moltiplicatore. E in realtà c'è anche un motivo, o diversi motivi, per questo e li possiamo intuire abbastanza facilmente. Diciamo molto grosso modo, pre-tutto, pre-democrazie, quando c'erano sostanzialmente, salvo, che so io, l'antica Grecia con la democrazia, ma in cui poi lo stesso c'era per esempio l'ostracismo, che era una procedura diffidente paranoica, no? Quindi diciamo che fino a che non c'è una democrazia c'è un po' meno paranoia collettiva, perché c'è qualcuno che comanda, perché ha il potere, oppure è un tiranno e non ha bisogno di giustificarlo, perché non c'è. Quando comincia la democrazia cominciano i guai per i capi, perché hanno bisogno di conquistare voti alla prossima tornata e quindi devono mandare dei messaggi. E qual è il messaggio più semplice per convincere, diciamo, pure le menti che si lasciano convincere più facilmente? Se io di nuovo, non sei tu, no? Cerco il tuo voto, non sei tu, tu lo so che mi vuoi bene, anzi per blandire che sei una persona che ragiona, intelligente, ma nelle cose politiche ovviamente bisogna guardarsi dai nemici e io come programma politico ti addito il nemico. Questa è la prima semplificazione che funziona. Le cose si aggravano quando entrano in funzione non solo dei meccanismi democratici ma anche i cosiddetti mezzi di comunicazione. Ovviamente Gutenberg e la stampa sono un enorme progresso, non vogliamo parlare male del progresso, ma è anche vero che dalla stampa, che all'inizio è stampa della Bibbia, dei grandi trattati, pian piano si fa più agile, si va ai periodici e poi ai quotidiani e si accelera, no? E si comprime. E quindi si passa dai mezzi di comunicazione ai, lo sappiamo tutti, mezzi di comunicazione di massa, no? I mass medium. E com'è che il mezzo di comunicazione diventa mezzo di comunicazione di massa? Semplificando la comunicazione. E non c'è niente di più semplificatorio che il puntare il dito e dire c'è il cattivo. Soprattutto è molto semplificatorio perché l'argomento complesso, quello che analizza, che so io, tutta una situazione politico, sociale, economica, richiede di solito delle trattazioni piuttosto lunghe, no? In questo modo invece si abbreviano gli articoli, perché già dalle prime righe e magari già nei titoli si addita dove sta il male, no? E quindi abbiamo le tre generazioni dei mezzi di comunicazione di massa. La prima è già alla fine 800, è la stampa di massa, che è detta anche Yellow Press, probabilmente se avete studiato Segal lo saprete, no? E inizia negli Stati Uniti e in Inghilterra, che sono a quei tempi i paesi più avanzati, più ricchi, e dove comincia a esserci proprio anche una classe operaia, la totalità della popolazione che può leggere e informarsi, però nel tentativo di vendere i giornali a tutti, naturalmente si fanno giornali, come dicevo, sempre più corti, ma anche la qualità della carta cala, e pare che sia a questo che è dovuto il termine, perché non si usava più la bella carta bianca, no, ma una carta di colore sporco, la stampa gialla. Poi, tra le due guerre, prima e seconda guerra mondiale, c'è la radio, e primo il fascismo, anche lì come in tante altre cose siamo stati noi i maestri dei pasticci, che dice no, non è solo un mezzo di informazione, è un mezzo di propaganda per mantenere il potere, per concentrare il potere. E poi, dopo la seconda guerra mondiale, inizia il periodo degli schermi, prima schermi televisivi e poi anche schermi dei computer. Io grosso modo ho chiamato queste, diciamo, perché poi in Europa nella seconda metà del secolo abbiamo non abbiamo più delle grosse dittature, no? Come abbiamo avuto nella prima parte, ma distinguerei tra una paranoia hard, quella delle grosse dittature, e una paranoia soft, che è quella, che so io, della televisione che cala continuamente di qualità. Per esempio, questo si può dire senza prendere parte politica, che l'avvento di Berlusconi, ma in generale in tutti i paesi, il passaggio da una televisione di Stato con finalità educative a una televisione più diffusa, commerciale, con finalità commerciale, ha significato un abbassamento del livello, e per esempio i notiziari, questo si studia, sono passati a contenere sempre meno analisi della situazione politico-sociale e sempre più descrizioni di criminalità, perché ovviamente con la criminalità di nuovo hai la possibilità di puntare il dito, hai il cattivo, hai il mostro da sbattere in prima pagina, eccetera. E quindi in tutto questo poi ritroviamo i caratteri della paranoia. Ecco, per esempio, vi dicevo, non ci si fida, come a New York sotto l'attacco alle Torri Gemelle, non ci si fida più delle notizie ufficiali. Ma una cosa interessantissima che è stata studiata soprattutto dallo storico francese Bloch è il regresso alla cultura orale nelle trincee della prima guerra mondiale. Addirittura nell'esercito francese, sì, le voci, no? Perché poi ci sono, comunque è molto interessante, c'è anche in italiano un libretto, le voci, l'importanza delle voci. C'era addirittura, viene creato proprio come nascono i proverbi dalla base, questo sì, un proverbio nell'esercito francese che dice tutto può essere vero, no? Perché circolano tutte le voci tranne quello che sta nei bollettini ufficiali dell'esercito, che naturalmente dicevano non preoccupatevi, stiamo vincendo, per Natale si è a casa, eccetera, e quelli vedevano solo arrivare la morte ogni giorno. Ecco, e quindi c'è questo aspetto poi della paranoia che io ho chiamato autotropia, cioè tende ad alimentarsi da sola. Quando si entra nel circuito del paranoico, questo ispira diffidenza, per cui manca una comunicazione dimostrabile, come succede in parte oggi col discorso delle fake news, no? Ci sono quelli che denunciano le fake news, però io sospetto che anche l'articolo che denuncia le fake news sia a sua volta una fake news, eccetera. Ovvero la teoria come del piano inclinato, no? Con la paranoia ci si mette su un piano che è sempre più inclinato finché a un certo punto non riesci più a tornare indietro, no? Se entri in una scivolata. È esattamente come comincia anche la prima guerra mondiale, che come sapete inizia con un assassinio che tutti anche quelli che si combatteranno dichiarano è un atto di terrorismo, perché anche le potenze dell'intesa che poi combatteranno contro l'Austria e la Germania dichiarano solidarietà, non lo chiamano terrorismo all'inizio, però poi pian piano non si capisce se ci sarà una rappresaglia o no, allora pian piano cosa comincia? Ogni esercito comincia a fare una premobilitazione, poi una mobilitazione e poi, altra caratteristica anche della paranoia individuale, si comincia a sospettare fino al punto in cui scappa il desiderio, ma proprio come appunto scappa un'esigenza fisica, il desiderio di attaccare per primi. Io dico, se io mi convinco sempre più che Francesco non me lo dice, ma il mio mortale nemico ha un piano di uccidermi se io volterò la schiena, dopo un po' cosa mi resta se non attaccarlo per primo, no? E quindi l'attacco preventivo è tipico della paranoia, no? Non aspettare le prove arriveranno dopo, o addirittura il rovesciamento delle prove, la circolarità della paranoia, per cui la paranoia appunto si alimenta da sola, è visibile anche in questo aspetto del rovesciamento delle prove, cioè un argomento che alle volte viene semplicemente alla luce dai fatti innegabili, che mi dice no, forse sto esagerando con il mio atteggiamento paranoico, la mente paranoica può sempre rovesciarlo, no? Ne ho portati moltissimi, soprattutto a proposito di Hitler e di Stalin, ma per esempio quando Hitler attacca la Polonia il 1 settembre 39, nell'ottobre la Polonia tutta è occupata, le condizioni di vita ovviamente della popolazione in generale peggiorano, ma quello che peggiora in modo particolare è la condizione di vita della popolazione ebraica, che era la più numerosa, erano milioni in Polonia, perché vengono ricacciati nei ghetti, che però era una cosa dell'Ottocento, quindi non c'era posto per milioni di persone, con le restrizioni dei nazisti, nei ghetti si comincia a morire per infezioni, come succede alle volte così. E allora quando i rapporti arrivano a Berlino che gli ebrei nei ghetti muoiono, no? E qualcuno dei semplici passaparola nazisti dice ma attenzione, perché se li vogliamo usare come manodopera nei campi di, no, di lavoro, questi stanno morendo, la dimostrazione dice no, questa è una dimostrazione che, come sapevamo, gli ebrei sono sporchi, no? Perché sono sporchi moralmente, ma chi è sporco moralmente lo è anche fisicamente, e quindi questo
è causa-effetto,
appunto, non sono le condizioni che la mia violenza sta imponendo a causare le epidemie, ma semplicemente la mancanza di igiene, no? che in realtà è dovuta alle condizioni spaventose, no? E lo stesso Stalin, per esempio, quando gli arrivano in queste requisizioni massicce di grano, dei rapporti su certe popolazioni contadine che non hanno più niente da mangiare, i contadini scavano nella neve per arrivare a vedere se c'è un po' d'erba e mangiare qualche filo d'erba e delle radici, il commento è rovesciare l'argomento e dire l'avevo detto che sono dei fannulloni e farebbero qualunque cosa pur di non lavorare. Il fatto che cercassero il filo d'erba voleva dire che non erano dei bravi contadini.
Quindi questo ci porta a una domanda, ma quindi, diciamo, tirando un po' le somme, potremmo dire che paradossalmente l'effetto istantaneo, quindi la cancellazione di un tempo di mediazione, l'ipersimplificazione del messaggio e la moltiplicazione indefinita delle fonti ha paradossalmente un effetto autistico, cioè nel senso le persone finiscono a credere quello che vogliono, ciò a cui vogliono credere, con l'illusione invece di avere una pluralità di fonti, di essere informate o meno, secondo lei?
Ma questa è una domanda naturalmente che allarga la prospettiva in generale alla condizione umana. Certo, la maggior parte delle analisi storiche purtroppo è piuttosto preoccupante, nel senso che la maggior parte della popolazione, io ho messo anche, cioè è potenzialmente paranoica, nel senso che assorbe il messaggio paranoico, il messaggio che gli indica un capro espiatorio, non perché necessariamente sia criminale o malata, ma per paura di pensare in modo autonomo e quindi autoescludersi dalla corrente principale e dal gregge, no? Quello che lei stava dicendo prima, poi che succede in generale con il razzismo, diciamo, la condizione umana, noi siamo anche animali e quindi in condizioni animali tendiamo a formare dei gruppi e a escludere chi è un pochino diverso, no? Questo, ci sono proprio degli esperimenti anche sugli animali, ovviamente escludere gli animali di una specie diversa, ma adesso stiamo parlando della stessa specie. La diversità è motivo di esclusione e questo sì fa parte probabilmente di un processo di selezione darwiniana, in cui, no, nel gruppo animale tende a sopravvivere solo chi ha i mezzi di sopravvivenza più ed è più integrato. In uno dei più famosi e ormai datati ma molto rivelatori a suo tempo studi sui primati, cioè sugli scimpanzé, della, come si chiamava quella primatologa inglese, Jane Goodall, che ha vissuto, mi pare lì all'inizio è un anno intero in questo campo di Gombe in Centro Africa, e ha filmato queste, diciamo, tribù, bande di scimpanzé. A un certo punto si ritrova anche adesso nei filmati delle scene terrificanti, perché c'è qualcosa che poi, come spesso, essendo abbastanza simili, no, geneticamente abbiamo il 90 e non mi ricordo più, 98, più del 96,
98.
No, ecco, in comune con gli scimpanzé ci sono molte malattie, no, che abbiamo in comune con i primati, e c'è un'epidemia di una specie di poliomielite, no, quella che è stata una delle più terribili malattie, che so io avevo un nonno e una zia ancora che zoppicavano perché l'avevano avuta fino a quando non è arrivata la penicillina, no? Ma arriva lì di colpo, pare un virus simile, e lei, che osservava e filmava tutti i giorni questi scimpanzé, vede con orrore che un paio di questi scimpanzé, che erano ben integrati nel gruppo, siccome non riescono più a comportarsi in modo normale, vengono guardati con un certo sospetto dagli altri e pian piano vengono esclusi, col che non mi ricordo a che tragica poi conclusione porti, perché questi diventano sempre più incapaci di nutrirsi e comunque di essere integrati. Quindi c'è un meccanismo, diciamo, che ci porta a escludere la diversità, sia la diversità fisica, la deformità o la difformità. Questo è il piccolo problema, è che siamo anche umani, dovremmo avere una comprensione e renderci conto che anche, che so io, se una persona sta in sedia a rotelle o addirittura, come il grande scienziato Hawkins, praticamente non si muoveva del tutto, ma è stato uno dei più grandi scienziati, comunicare mentalmente con lui ci dovrebbe essere sufficiente per non attivare questi meccanismi di diffidenza, di difensivi, insomma. Certo, noi ci difendiamo, noi nel dubbio, e l'essere umano comune nel dubbio teme di avere dei nemici e sceglie la soluzione, questi saranno dei nemici, e poi i nemici ci sono anche veramente. Sicuramente molti di voi avranno in mente una delle battute più famose di, non ricordo più che film, di Woody Allen, che dice: anche i paranoici hanno dei nemici. Non è...
c'è un dato di fatto.
Sì, c'è un dato, ovviamente. Il problema è sempre la nostra tendenza a vederne infinitamente di più. Non so se possiamo passare a quel diagramma interessantissimo che tra l'altro ho piratato da una trasmissione televisiva. Lo vedete? Sì. Questo era nei paesi principali della Unione Europea, il trattino giallo-arancione indica la percentuale di musulmani presente e il trattino grigio e il dato percentuale indica invece quello che il cittadino comune ritiene sia la presenza di musulmani. Studiato su un campione vastissimo fatto da istituti di inchiesta serissimi, di migliaia di, quindi più che attendibile, la deformazione è costante, no? E io mi pare in qualche articolo l'ho chiamato addirittura il differenziale paranoico, no? Perché uno, adesso diciamocela tutta, è ovvio che per esempio per quello che riguarda il terrorismo, gli attacchi terroristi sono venuti negli ultimi anni, sono un fenomeno nuovo, pericoloso, e sono venuti da fondamentalisti musulmani, quindi questi nascono all'interno quasi sempre di comunità musulmane, anche se in qualche caso sono venuti dall'esterno, ma molto spesso da cellule esistenti già in Europa, no? E tuttavia quello, il pericolo reale è sempre infinitamente inferiore a quello percepito. Quello che è interessante è che il nostro paese, per esempio, magari per esempio la Francia abbia avuto diversi attacchi grossi, siccome in Francia vivono milioni di musulmani da molto tempo, questa percentuale di esagerazione, questa percentuale che chiamo differenziale paranoico c'è, ma non è così alto come in Italia. Quello che è interessante è che in Italia, sapete che esiste il terrorism database ufficiale, il terrorismo ha provocato finora zero vittime. Eppure io sento dire, l'ho sentito dire, questo non dai miei pazienti, di solito quelli che vengono in analisi sono persone con un po' più di tendenza a un pensiero critico e a informarsi, ma diciamo anche da persone attendibili, e da quando ho sentito parlare degli attacchi terroristici io non esco più di casa perché ho troppa paura. Ecco, le probabilità, vedete qua, anche attraversando sulle strisce da qua davanti, sono sicuramente molto più alte di lasciarci la pelle rispetto all'attacco terroristico, che in Italia non ha ancora ucciso nessuno. Ma non solo questo, volerei chiedere a un appunto pubblico che ritengo curioso e informato in generale se siete al corrente dei dati dell'Agenzia Europea per l'Ambiente, che è fatta dagli scienziati di tutta Europa, quindi attendibilissima. Dice: qual è la mortalità dovuta alla cattiva qualità dell'aria, alle sostanze tossiche in sostanza che ci sono nell'aria, in Europa in generale e in Italia in particolare? Qualcuno lo sa? Provi un po' a sparare. Come?
No,
in cifre assolute la so, e sono dati, mi pare, ancora del, forse del 17 o del 16, così, o del 16, comunque più o meno. È in Europa, il particolato, poi, perché ci sono altri, ma è il particolato quello che uccide, ce ne sarebbero altri ancora. In Europa si sta avvicinando al 500.000, cioè che non è poco, no? I morti in una guerra, ma nell'ultima guerra mondiale, circa in Italia. e in Italia 83-84 mila all'anno. Quindi il non voler uscire ha dei motivi, ma sarebbe più giusto dire: io non esco perché fuori c'è un killer che conosco, poi, perché questi sono dati ufficiali dell'Agenzia Europea dell'Ambiente, un'agenzia di scienziati tenuta insieme dalle tasse che noi paghiamo, perché sono necessari anche questi studi. Ma quante volte ne veniamo informati? Torniamo, così poi vi lascio anche a voi se volete fare altre cose, torniamo dove siamo partiti, il capro espiatorio, no? Con l'aria inquinata non è comodo, perché non c'è l'uomo nero, non c'è il cattivo, il terrorista è molto più comodo. Non possiamo puntare il dito. Perché l'aria è inquinata? Ma forse per prima cosa perché a tutti ci suggeriscono di usare meno la macchina, e noi anche domani mattina diremo: sì, dovrei usarla un po' meno, no? Però diciamo oggi faccio ancora così, no? C'è sempre un'esagerazione. Di fatto il particolato nell'aria è dovuto a noi, e quindi il dito dovrebbe fare così. E questo chi ha voglia di discuterlo? La responsabilità è noiosa. Invece il terrorista fa... è bello da mettere in piazza col cappio al collo.
Beh, forse potremmo, facendo un po' la bocca del diavolo, forse potremmo dire che quello che fa paura è l'ignoto, in un certo senso. Facciamo un esempio. Prendiamo un po' una cosa evidente: il fumo da sigaretta. Il fumo da sigaretta... tutti ormai sanno che fa male, e sanno che porta anche a una probabile morte per cancro ai polmoni e mille altre cose, però nessuno ha paura di fumare. Viceversa, l'attacco terroristico, anche se è una possibilità fantasmatica, certo, fa paura perché è ignoto, perché può piombare da un momento all'altro. Quindi, e questo ci porta, insomma, a una domanda molto, cioè, molto generale, però che ritengo un po' tiri il filo, no? Cioè, come mai, secondo lei, abbiamo bisogno così pressante di identificare il male, cioè di farlo uscire dall'ignoto per dare un volto noto, e come mai è così facile, in un certo senso, trovare questo male al di fuori e non, se non al di dentro, almeno a metà strada tra i due mondi?
Beh, quello che cercavo di dirvi, cioè, perché la parola sembra così è banalizzata, psicologia, psiche, però invece è qualcosa di abbastanza complesso, non è affatto qualcosa a cui siamo molto portati, porsi domande psicologiche, no? Se n'è andata la maggior parte della società, si è laicizzata, e quella riferirsi a valori trascendenti, diciamo, che poneva dei limiti, è un po' sparito. Siamo appunto anche in questo senso in una non solo società liquida, come diceva il buon Bauman, che tra l'altro mi ha fatto un bellissimo, come si dice, blurb per l'edizione inglese di Paranoia dietro, ma anche in una morale liquida, no? Non sappiamo a chi attribuire le responsabilità, ed è molto comodo attribuirle a qualche cattivo. Io penso si può dire in tanti modi, ma un altro modo di dirlo è che, in un certo senso, l'ultima grande epoca con grandi passioni è stata l'Ottocento, con il romanticismo, no? E nel Novecento pian piano ci prosciughiamo delle passioni, cioè la nostra vita si laicizza, si secolarizza anche in questo senso. È molto difficile avere grandi passioni, no? Sia gli innamoramenti diventano più dozzinali, ci sono poco, sia l'innamoramento per la politica, che era pericolosissimo, io però, diciamo, c'è, aveva un qualche aspetto ideale, se ne vanno. E è possibile vivere in un mondo senza passioni? Non lo so. Però certamente ci siamo disabituati a questo, e scoprire il grande malvagio ci fa tirare quasi un sospiro di sollievo, no? Un tempo c'erano i grandi malvagi, cioè da un lato è orribile, dall'altro è una semplificazione. Tutto quello su cui ho cercato di tracciare un stringatissimo, poverissimo arco, riassume quello che in psicanalisi si chiama poi in sostanza scissione e proiezione, no? Il male, come dicevo, c'è in ognuno di noi, in tutti i sensi, no? L'errore e l'orrore anche, nessuno di noi è perfetto, ma naturalmente è la parte che io ho dentro, gli sbagli, gli impulsi che vedo o che magari non vedo ma potrei vedere facendo uno sforzo, che ho dentro e che invece diventa molto più facile attribuire ad altri. Con questo, di nuovo, esattamente così come esistono i nemici dei paranoici, esistono ovviamente anche i malvagi, no? Però poi, quello che voglio ricordarvi è che esistono le due cose, esistono i malvagi da cui dobbiamo difenderci, ma esiste anche una enorme proiezione a malvagità. Quello che è più interessantissimo qua è la fine del diagramma, cioè dove i musulmani praticamente non ci sono, la percezione è la più deformata. Sono lo 0,1 in Polonia e in Ungheria, e rispettivamente si crede che siano il 5 e il 7, cioè 50 o 70 volte tanto, non come in Germania 3 volte tanto, che è già moltissimo, o in Francia 4 volte tanto, o in Italia, non so, 5 volte, addirittura molto. E questa, diciamo, virgolette, cattiva notizia, no, sulla nostra tendenza paranoica, è però al tempo stesso una, virgolette, buona notizia, nel senso che il problema è affrontato in modo più ragionevole là dove l'altro, il potenziale nemico, perché come dicevo, comunque il terrorista è ovvio che è più facile che si nasconda nella comunità musulmana che quella dei cattolici italiani, no, se è conosciuto c'è meno paranoia. Se è sconosciuto completamente, come lì dove non c'è, allora c'è molta più paranoia, c'è molta più fantasia sul nemico, tant'è che viene praticamente moltiplicato addirittura per 70 volte. In quel caso, no, la percezione del nemico è dovuta un settantesimo è il pericolo reale e 69 settantesimi sono la paranoia, una bella differenza. Però dove non ci sono? E invece dove ci sono le differenze si riducono. Vi prego, qualche commento anche da parte vostra. Allora.
In che modo si può curare, diciamo, la paranoia?
Quello che dicevo. Non con l'analisi, ma il paranoico non viene. No, ma certo, non con l'analisi, ma anche, come vi dicevo giustamente, lei sta ponendo una domanda generale, non il singolo paranoico. Diciamo, ci possono essere dei faticosi tentativi di aggiustamento che però sono possibili e assolutamente corrispondenti all'animo umano. Un primo esempio che ho ricordato tante volte, che è commovente, che l'avevo anche credo sia ricordato nel testo Paranoia, sia in quello sulla morte del prossimo, sia diciamo indirettamente abbiamo appena rievocato quella gigantesca paranoia che è stata la prima guerra mondiale, che nasce dal sospetto, dove è stata anche chiamata poi la prima guerra civile europea, l'Europa si distrugge così, e la seconda guerra mondiale è stata anche chiamata poi il secondo tempo della guerra civile, insomma, no, perché praticamente nei periodi fra le due guerre restano delle diffidenze, i nazionalismi, per esempio tutto quello che si dice adesso, il sovranismo, chiudere le frontiere, dazi doganali, nel periodo fra le due guerre è molto netto, no? Ogni economia, anche le frontiere sono piuttosto chiuse, quindi sotto tanti aspetti in cui adesso non entriamo, diciamo, io l'ho chiamato, rimane, non c'è un c'è un disarmo dopo la guerra, ma non c'è un disarmo della paranoia, degli atteggiamenti, quindi di nazionalismo estremo e di razzismo, c'erano delle cose, ma noi diciamo i nazisti, ma in Francia si erano pubblicati degli articoli sulle riviste addirittura anche scientifiche, dove dicevano che non si poteva entrare nelle trincee dei tedeschi perché avevano un odore speciale, avevano un corpo tossico, avevano delle cose sì che erano quindi geneticamente, no, cioè il razzismo quando parte, quando partono queste cose nella già la prima guerra mondiale, no? le pubblicazioni con delle cose spaventose, insomma, con le caricature, con i giocattoli dati ai bambini che insegnano a ammazzare, con le vignette che fanno propaganda di razzismo ai bambini. Comunque, invece al fronte, dove la gloria della guerra non si vede, non so quanti sanno che nel Natale del 14, nel nord del fronte occidentale, quindi fronte non austriaco ma tedesco da una parte e dall'altra ci stavano degli inglesi, non settori fronte, c'è la famosa Natale del 14, in cui decidono fra di loro di fare anche un... Non è un capolavoro, un film francese su questo, Joyeux Noël, Buon Natale, che ricostruisce questo episodio storico ed è abbastanza commovente. L'episodio storico è verissimo, pian pianino alzano gli alberelli di Natale sopra la trincea, cominciano a cantare i canti di Natale, poi uno dice ma possiamo parlare così, allora esce fuori il tenente e poi il capitano e poi così, e dicono ah, facciamo che per questa notte, è la notte del 24 e magari anche domani non ci spariamo, cioè, e va a finire, che cosa succede? Poi mica solo in Italia fanno il match di calcio, no? E vincono, non so come mi pare, vincono i tedeschi, cioè c'è una polemica addirittura su questo, se era giusto il rigore, un certo modo, fanno un torneo di calcio, si scambiano la grappa con lo champagne, eccetera, eccetera. Questa è una cosa assolutamente spontanea. Avevo pubblicato sì, un articolo sul Venerdì anche su questo. E quando queste cose arrivano ai comandi, i comandi promettono la fucilazione se qualcuno indulge in cose di questo genere, e quindi il Natale successivo. Ma quindi volevo dire, c'è un potenziale proprio che in questo caso è venuto assolutamente spontaneamente dalla base e poi pian piano era salito fino al livello, credo, di capitani maggiori, non molto più in là, insomma, non i generali, però un lungo settore del fronte si era acquietato. E poi nel periodo tra le due guerre, per esempio, ci sono, perché poi c'è, in Germania c'è la famosa Repubblica di Weimar, no? Che è stato tra l'altro uno dei sistemi sociali più avanzati in cui ci sono istituzioni proprio che producono la Bauhaus, la scuola di Francoforte, cioè movimenti intellettuali straordinari. La Francia ha sempre prodotto storiografia di grandissimo livello, e dicono ma noi che facciamo ogni tanto i congressi degli storici nazionali, perché è una professione come le altre, non abbiamo una missione più importante, facciamo un delle riunioni internazionali periodiche di storici tedeschi e francesi sulla ricostruzione delle cause della guerra, per vedere, perché poi anche persone a un certo livello come gli storici si rendevano subito conto, una follia di questo genere può avvenire di nuovo, no? E quindi come e queste commissioni di storici cominciano a riunirsi e stavano elaborando dei libri comuni, pensate, da mandare poi agli scolari in comune, no? E addirittura l'ultimo incontro si tiene a Berlino, che già è arrivato Hitler al potere, ma è naturalmente nel caos di cose urgenti che aveva un Hitler arrivato al potere, non si rendeva conto che i convegni degli storici erano tra le cose, i compiti urgenti che aveva, no? Però ci sono delle cose di questo genere, e probabilmente più vicino a voi, poi qua ci sono vari musicofili, molti conosceranno il maestro Barenboim, che per anni e anni e anni è andato lui a doppia cittadinanza argentina e israeliana, è andato in Israele a organizzare l'orchestra di ragazzi israeliani e palestinesi che suonano assieme, perché anche se non parlano la stessa lingua, se non si parlano e sono educati a potenzialmente a scannarsi, con la musica si trovavano insieme.
Beh, quindi possiamo domandarci se oltre a una tendenza divisiva e paranoica esista anche una tendenza fondamentale interiorizzante, dubitativa e unificatrice. Però possiamo chiederci anche se ci sia una sperequazione di forze fra le due, perché
certo,
come lei stesso ha evidenziato, fenomeni diciamo come gli ultimi aneddoti non sono la norma ma l'eccezione. Beh, ci dà un indizio di una possibilità, ma questa possibilità non è che si concretizza così tanto spesso.
Certo, io l'ho chiamata la asimmetria del male, perché quando come, che è anche poi un'immagine abbastanza simile a quella del piano inclinato, no? Finché sei, ma il level field, no? Il piano, la condizione di parità, la par condicio, è in realtà rara da ottenere, è molto più facile muoversi in una certa direzione. E uno dei grandi autori del secolo scorso, che magari uno come lei conosce, senz'altro Elias Canetti, Canetti ha scritto, poi ha scritto pochissimo in realtà, uno dei comunque libri a cui ha lavorato per tutta la vita era Massa e Potere, e io ho preso da Massa e Potere l'immagine del primo morto. Cioè tante volte, no, appunto con le propagande semplificatrici nazionaliste che dicono noi siamo tutti buoni, è molto facile vedere il nemico, ve lo indico io, basta arrivare al primo morto, poi va tutto da sé. Tra l'altro tutte le ricostruzioni storiche ce lo dicono, il nostro paese come è entrato nella prima guerra mondiale, con una minoranza che l'ha portata in guerra. Però quando riesci ad arrivare ai primi morti è fatta, no? I primi che si sparano, magari anche un incidente, in un certo senso il principe ereditario della corona d'Austria è stato un primo morto e poi per contagio paranoico, no, si arriva. Comunque quando cominciano il pallino passa dai politici ai militari, come vi dicevo, durante tutto cos'è l'assassinio di Francesco Ferdinando il 28 di giugno, tutto il mese di luglio è speso in diplomazie, ma che vanno sempre peggio, come adesso probabilmente la Brexit, che è pazzesco, no? Quello è un paese che fa guerra a se stesso, incredibile, però c'è molta paranoia lì, no? Dei paranoici che volevano andare al potere, hanno semplificato, tagliate le radici, perché quelli, soprattutto quelli del sud, sono dei fannulloni, no? E quindi portano alla rovina il nostro meraviglioso paese. Anche lì, per esempio, se mi lasciate usare da Jungiano un concetto come quello di inconscio collettivo, gli inglesi certo hanno la miglior, tanto di cappello, tradizione democratica più antica in Europa, però c'è anche sotto un'arroganza dell'ex impero, quindi un'arroganza imperialista, perché poi sono sempre stati democratici, ma qua, no? I milioni di morti nei paesi coloniali non si contano, no? Quelli di Hitler sì, ma quelli là no, e quindi c'è stata un'arroganza perché usciamo da un contratto di 28 paesi e non viene in mente che anche gli altri 27 ha qualcosa da dire, no? Non è che, scusate, stavo divagando, no? Ma l'inizio della prima guerra mondiale è una corsa, o il primo morto nell'assassinio di Sarajevo, o comunque una corsa verso il primo morto con gli eserciti, perché pian piano, quando la diplomazia che non funziona più, i generali cominciano a chiedere adesso però passate la palla a noi, no, adesso noi mobilitiamo comunque, perché a quei tempi ovviamente non bastava premere il pulsante di un lancio di missili, bisognava convocare con le cartoline milioni di persone, eccetera, e quindi i giorni vanno a sfavore della pace contro la guerra. Si dice sempre scoppia la guerra, come primo, non scoppia la pace, no? Cioè, comunque si arriva al sangue o come scoppia il linciaggio, insomma, adesso metto insieme delle immagini, ma certamente c'è un contagio psichico.
Però volevo fare una riflessione che magari non diventava una domanda, perché adesso sinceramente noto come tutti i giorni siamo immersi in questo tema, no? Anche a lavoro tra colleghi, no? Si interpretano comportamenti e spesso si fanno delle come dire, ipotesi, e non sarebbe più facile se andassimo a chiedere alla persona lei cosa pensa, effettivamente senza mai interpretare un comportamento, no? So che è impossibile come cosa, perché si ha paura del giudizio, no? Siamo sempre preoccupati, ma se ti chiedo questa cosa che lui ha fatto a me, cosa vuol dire? Allora, cioè, siamo preoccupati che dopo viene giudicato, no? Quindi dico, tutta questa bellissima serata, io penso sempre a portarmi, cosa mi porta a casa la stella del quotidiano, no? Perché è bello sentire come la storia si è evoluta, ma sicuramente
involuta.
Cioè,
ma l'importante è che non si involva il pensiero in noi. Non credo che con delle serate possiamo fare molto di più, però mi permetto di ripetere che se pensiamo, guardate che facciamo già qualcosa, e che non è affatto scontato che si faccia di solito, quello di usare la nostra testa. E ovviamente, e appunto, l'uso dei social, purtroppo questo è stato provato, stanno facendo sempre più studi su questo: quanto più si usano i social, tanto più si atrofizza il pensiero, perché ti induce a una rapidità di pensiero, che è esattamente il contrario dell'approfondimento. Per esempio, anche già sulle chat, quando c'era solo le chat in America, misuravano e dicevano, per introdurre un elemento morale in un dialogo, no, hai bisogno di almeno 8-10 secondi, ma nelle chat il tempo di reazione è molto più breve, quindi si tende sempre più a escludere, e ci si sente più bravi quando si è più rapidi, no? Ma invece si è meno umani, si diventa più animali. Magari l'essere un po' meno animali, un po' meno animali e un po' più umani è già qualcosa. Io personalmente, che faccio l'analista, sarei molto contento se sia singolarmente col mio paziente, sia una chiacchierata così, se può stimolare l'uso del pensiero. Certo, andare a parlare con le persone invece di lasciare che la diffidenza agisca sarebbe sempre una buona cosa. Sempre. Il problema è che siamo così poco abituati, che abbiamo molta paura che dal tentativo di chiarire le cose, invece di arrivare a un chiarimento, nasca un nuovo incidente. Questo lo capisco, però la soluzione non è quella di scappare.
Prego.
Io volevo fare appunto un'osservazione di questa che fai con questo, è una domanda anche. Allora, l'osservazione è, stavo pensando al fatto che nella paranoia, mi sembra una delle costanti, sia il fatto che il nemico, diciamo, viene proprio spersonalizzato, quindi
sì,
viene proprio utilizzato come un oggetto contenitore della propria proiezione.
Giustissimo, è proprio una descrizione psicologica.
E quindi è questo, io
diventa uno strumento.
Esatto.
Per la mia coscienza, per farmi sentire libero dal male, come dice il Pater Nostro.
Infatti, mi chiedevo anche se avesse a che fare un po' con il narcisismo, col fatto di tenere dentro di sé un aspetto narcisistico santo.
Anche, sì.
Poi, ecco, quindi sulla scelta di questo pensiero, pensavo effettivamente a quanto è doloroso anche essere in relazione con persone paranoiche, proprio perché si sente questo senso di impotenza totale, cioè si sente che dall'altra parte non c'è nessun interesse per la parte psicologica, ma semplicemente si diventa tutto un oggetto. E questa era l'osservazione. La mia domanda era, lei diceva appunto che Jung andava oltre la psicopatologia cosiddetta un po' in modo freudiano, e quindi praticamente cercava un senso generale della patologia. Allora mi chiedevo proprio, la paranoia, che senso ha? Nel senso, il discorso dell'archetipo e della, di questa ricerca del campo espiatorio mi sembra che descriva un po' il fenomeno, però sì, non lo spiega, diciamo, no?
Sì, sì.
Ecco, mi chiedevo, per esempio, nel caso della popolazione tribale, mi verrebbe da dire che la ricerca di questo campo espiatorio sia proprio nel fatto che praticamente c'è un desiderio di accaparrarsi la parte del pesce, diciamo, che ucciderebbe l'altro. E quindi questa parte malvagia viene proiettata sull'altra, sì. Pensavo.
Sì, sì, senz'altro, quello che ho detto adesso come associazione mentale, ma è quello che le risponderei, cioè liberaci dal male. La funzione è quella che sta nella frase del Padre nostro, liberaci dal male, è il desiderio di liberarsi dal male e, come dicevo, poi di eliminarlo anche in qualche modo, no? di compiere un rituale di tipo liberatorio, che naturalmente non sarà mai sufficiente perché è una semplificazione del male. Io posso anche eliminare una persona, salute, che effettivamente ha delle responsabilità, no? È portatrice di male in senso oggettivo, però questo non giustifica un l'annientamento di una persona e certamente non mi libera dal male per il resto della mia vita. Probabilmente l'idea della preghiera cristiana è quella di trasformare il rito del capro espiatorio invece in un esame di coscienza il più possibile continuativo, no, del soggetto, che ti fa intuire che il male comunque c'è. C'era anche una persona da dietro.
Sì, sto riflettendo su una cosa. Ha parlato dell'approccio della psicanalisi del secolo scorso, no? Che era un approccio nobile, no? Voleva in qualche modo essere propizio, sì, al cambiamento della società, e questo si collega anche alla prospettiva, no, junghiana. Però è anche vero che ha portato ha un grande rivolgimento verso se stessi, no, interiore.
Giustissimo.
Jung stesso nel suo processo di individuazione è un processo prettamente interiore, e come risultato non è che forse non sono solo le tecnologie e i media che hanno provocato questo nostro scalo di passionalità, non è che forse c'è anche una traccia di questo in tutto questo processo di egoistico, diciamo, di rivolgimento verso se stessi, non è che questo ha portato alla diminuzione del senso di comunità e quindi alla diminuzione di momenti sociali come quel Natale che ha parlato durante la guerra mondiale? Mi chiedevo, alla luce di tutto questo, quale sia la missione della psicanalisi, no? Alla luce di questi nuovi mezzi tecnologici, alla luce di quando abbiamo visto che sia che possa essere anche dannoso rivolgersi prettamente verso se stessi, cosa si potrebbe fare? Ecco, questa è una domanda.
Si può fare la domanda, si può continuare, la psicanalisi serve a fare domande, non a dare risposte. Tutto quello, personalmente diffido da tutto quello che dà risposte definitive, e quindi mi va molto bene se, come mi sembra suggerisca lei e come sicuramente suggerirei io, la psicanalisi ci aiuta a fare più domande, non a dare più risposte. Certamente comunque, se non è stato uno strumento, questo è stato detto molte volte sia dalla Chiesa sia dal marxismo, e con molte esagerazioni, perché di nuovo poi sia la Chiesa che il marxismo sono strutture pesanti monoteiste, no? Infatti in Italia non a caso è stato l'unico paese con il partito comunista più grosso che monopolizzava il pensiero critico, con il risultato che poi quando è sparito il comunismo è sparito anche il pensiero critico o la sinistra, o non importa, adesso non è la, ma comunque è una specialità italiana. Non è. Comunque certamente è vero quello che lei dice, e sono obiezioni fondate, sono obiezioni però che sono state fatte e un po' esagerate, perché chi le faceva aveva invece un'ideologia, secondo me, troppo collettiva, troppo negatrice dell'individuo.
Ma c'è degli libanetti, ho visto prima qualcuno, vai.
Volevo sapere, è una domanda molto generica, magari ho formulato la bene, il rapporto tra la persona paranoica e l'uso di sostanze, in particolare la cannabis, cioè se la persona paranoica può avere delle rivelazioni di paranoia, un aumento, una diminuzione,
non credo, no, che si possa dire in generale, diciamo. Quello che si può dire in generale è che tutte le sostanze psicotrope, quindi l'alcol, la cannabis e altre sostanze più forti, se abbiamo già una tendenza a perdere l'equilibrio psichico, purtroppo non aiutano. Certo, facciamo più fatica a tornare nella... Sono rari i casi in cui si slatentizza qualcosa, un delirio vero e proprio paranoico con la semplice chimica. La chimica, come tutto poi, perché no, cosa dicevo prima, eravamo al ristorante, ho detto mi piacerebbe il bicchiere di vino, però poi mi addormento. La chimica ha sempre un certo influsso su di noi, e siamo abituati, in particolare in un paese mediterraneo, per esempio con l'alcol che esiste da migliaia di anni, a farne un uso anche non patologico, no? Proprio dove esiste da migliaia di anni una cultura, quanto più invece le sostanze, questo fa parte poi, del, come ricordava lei, del mio primo studio, così che dovrei ripubblicare, perché c'è tante nuove sostanze, quanto meno invece è all'interno di una cultura, esistono meno quindi modelli e rituali di difesa, e quindi è un po' più pericolosa la sostanza. Quindi non si può dire in rapporto alla cannabis, e non si può dire in rapporto alla paranoia. Ecco. La paranoia purtroppo è una tendenza che, ripeto, esiste in ognuno di noi, perché è una ricerca del male, delle responsabilità, e c'è normale. In certi soggetti più deboli prende il sopravvento, e purtroppo è più delicata di altre deformazioni mentali, perché prende il sopravvento mentre, che so io, i segni di schizofrenia si vedono magari già prima dei 20 anni o intorno a 20 anni, la paranoia anche più tardi, no? E per me l'esempio più tipico, io l'ho fatto, sono andato a leggermi, che è anche una lettura affascinante, il Mein Kampf, in originale quando era proibito, adesso è tornato di accesso, lo stampano, e nell'11° capitolo c'è questa scena di Hitler che vede l'ebreo a Leopoldstadt, dunque c'erano due quartieri ebraici a Vienna, Leopoldstadt è quello più centrale, e arrivavano questi ebrei dall'est dell'impero, che dobbiamo, tra l'altro è stato detto tante volte negli ultimi tempi, in realtà noi stiamo facendo una gran fatica per ricostruire l'Europa adesso, no, con un minimo di decente convivenza tra popoli diversi, e i disastri del del secolo scorso iniziano con la distruzione dell'unico luogo in cui più o meno si era riusciti a tenere insieme tante culture, che era l'impero austro-ungarico, no? Con 15 o 16 lingue e 20 passapopoli. Comunque lui vede, questo è molto interessante, lui vede questo ebreo e si pone delle domande: chi è? Quello che dicevate, diceva anche lei prima, no? Diventa pian piano, elabora un contenuto psicologico, si difende da questo contenuto psicologico e lo rende altro, no? Il capro espiatorio, lei lo ha detto bene prima. No, diventa, è una tensione tale che lo trasforma in uno strumento di catarsi, di liberazione. E lì l'ho citato anche in un paranoia, c'è un collega junghiano che è uno psichiatra che ha lavorato molto in istituzioni con malattie mentali, aveva scritto non un libro ma un bel articolo su paranoia e rivelazione, cioè, e questo è anche molto junghiano, no? Nel modello della rivelazione, come sapete, tanti fenomeni religiosi in realtà sono sovrapponibili a fenomeni che oggi si studiano in psicanalisi, in psichiatria, no? La possessione, le visioni, un tempo forse le prendevano un po' troppo sul serio, erano troppo sacre, adesso le prendiamo un po' troppo, diciamo, malato mentale, no? Quindi le visioni, diciamo. Comunque lui ha una specie di rivelazione di una verità, lui capisce che quello è altro, e poi racconta nel Mein Kampf di aver studiato il razzismo da tempo, perché poi era molto di moda il razzismo in tantissimi, no, con le pretese anche basi scientifiche del tempo, assolutamente assurde, smentite dalla genetica di oggi, ma dice che da quello è convinto dalla sua visione, quindi ha proprio la rivelazione di tipo paranoico. E quello che è interessante è che corrisponde a quello che dicono i trattati di psichiatria sulla paranoia, che nasce appunto in una persona già un po' fragile, di solito con un'infanzia traumatica, sia Hitler che Stalin avevano avuto dei padri alcolisti che li picchiavano e delle madri iperprotettive che li proteggevano, ma di nuovo qualcuno, forse sempre lei ha usato la parola narcisismo, insomma, che poi trasformavano, cioè erano in realtà degli agenti patogeni sia il padre che la madre, perché la madre li trasformava in protesi di una loro identità insufficiente, no? Queste madri frustrate anziché volere che il figlio crescesse con una personalità autonoma, non c'è anche... ma questi sono tratti generali. Quello che dicono però i trattati è che a un certo punto si slatentizza la paranoia, e allora entra questo pensiero paranoico come modello di pensiero dominante, e c'è appunto questa che è stata la rivelazione, che è una specie di verità che diventa un fondamento di pietrificato che non si modifica più. E quello che è interessantissimo e che mi ha ghiacciato è ritrovare appunto in questo capitolo 11 del Mein Kampf Hitler che dice che questo è diventato il suo granitene fundament, il suo fondamento di granito, proprio quello, la stessa espressione che usano certi trattati di psichiatria, cioè quello non lo modifica più. E poi il resto invece della paranoia, perché la paranoia, a differenza appunto dicevo di altre malattie mentali, la mente funziona abbastanza normalmente, tanto che nei trattati di psichiatria francese già dall'Ottocento la chiamano la follia lucida, perché poi c'è una capacità di argomentare. Una volta scelto, come dicevo stasera, sono diventato apposta paranoico per fare la cena, no? Capito che Francesco, appena usciamo, mi pianta un coltello nella schiena, no? Per il resto io sto al gioco e argomento bene, in modo da cogliere io lui il preparato per primo, no? La vita del paranoico, adesso semplificando, ma è così, no? E argomenta le cose molto bene, o se è un Hitler o uno Stalin, la trasforma in teorie politiche, ma le argomenta abbastanza bene. Quello che è difficile è farlo tornare sull'argomento iniziale, perché è una rivelazione, quindi è come una una verità religiosa che non metti in discussione, no? Allora si può discutere, per esempio, ci sono certe statistiche folli che fanno circolare i nazisti, se gli ebrei controllano il 90% della prostituzione mondiale, l'80% del gioco d'azzardo, delle follie di questo genere, ma magari si può argomentare, dire no, ma magari guarda che so io, sì, naturalmente sono dei criminali, ma controllano il 70% e non l'80% del gioco d'azzardo. Questo si può argomentare. Quello che non si può mettere in discussione è il fondamento granitico, cioè che gli ebrei sono responsabili di tutti i mali del mondo.
Noi abbiamo parlato quasi sempre negativamente della Padania fino adesso, però il discorso legato che ha fatto precedentemente legato all'antropologia, cioè il discorso del capo espiatorio, sì. Per quanto riguarda, diciamo, alcune religioni, alcune società, legato giustamente all'antropologia, il capo espiatorio serve come una sorta di terapia per unire la comunità.
Sì.
Quindi, identificando con una connessione causale una ragione per il dolore, io automaticamente, in un certo senso, questo dolore, nel momento in cui lo comprendo, ne diminuisco la portata.
Ma lo comprende veramente o dai una spiegazione magica?
Non lo comprende veramente, però l'effetto è positivo.
Sì.
Traslando nel contemporaneo, invece, una delle maggiori critiche che fanno al povero Freud, che ormai è bersagliato ovunque, sia che la sua teoria non ha alcun fondamento da un punto di vista clinico. Però Freud funziona. Cioè,
è quello che dico, certo.
Cioè, il sistema freudiano non avrà, però ti dà una spiegazione al perché soffre.
Sì, non funziona perché ti dica che c'è il complesso di Edipo, funziona perché ti invita all'introspezione, a quello che dicevo, francamente la dimensione interiore ti dà una qualità di vita o comunque una, non vorrei apparire retorico, spero di non avervi dato questa impressione, no? Ma una umanità di vita, se ti guardi dentro e ti assumi le tue responsabilità, superiore a quella di chi vede il male negli altri. E quindi questo per me fa la differenza, una qualità di vita migliore. Poi teniamo presente che sì, nel piccolo gruppo tribale dà una riconcilia, ma intanto ha un costo che comunque non è accettabile con la società moderna e democratica, in cui puoi eliminare un soggetto se accetti la pena di morte o comunque farlo sparire dalla società chiudendolo per tutta la vita
a prigione.
Sì, diciamo sì, sì, ma probabilmente funziona sempre meno man mano che il sacrificio è meno cruento e meno e questo è fatto, e comunque in una società molto semplice, perché come vi dicevo, facendo il parallelo in modo molto semplificato per la complessità della teoria, ma Hitler tentò di usare questo in Germania usando gli ebrei come capro espiatorio, e nella spaventosa crisi della Germania di Weimar, dell'inflazione e della sconfitta della guerra, in parte il paese veniva ricompattato. Poi anche qui si sono in realtà create molte dicerie, perché poi in realtà nella elezione in cui ottengono il massimo successo, il Partito Nazionalsocialista arriva al 32 qualcosa per cento, un po' meno del 33, quindi un po' meno di un terzo dell'elettorato. Poi però, siccome è il primo ministro e con i giochi di alleanze, poi chiude tutto. Quindi è vero e non è neanche vero che abbia compattato la maggioranza della popolazione, certamente, ma che è proprio esattamente quello che è avvenuto, ahimè, negli Stati Uniti, ha compattato i settori più deboli e più semplici, no? che prima, diciamo, si indirizzavano di più verso le rivendicazioni sociali, una trasformazione graduale della società, poi li vengono presi dalla ubriacatura e da un'idea di una redenzione catartica e mitica della società.
No.
Però è una redenzione di breve termine, è una soddisfazione. Se vogliamo tornare alla metafora poi del bicchiere di vino piuttosto che della cannabis, vabbè, ti fa star meglio per un po', però bisogna vedere se non ti fa star meglio e ti mette in condizioni così un pochino onnipotenti, per cui nel frattempo ti procura una catastrofe che poi ti fa stare molto bene.
Sì, però c'è una minima parte, come appunto, tornando al discorso, la psicanalisi freudiana funziona, questa analisi può addirittura, facendo parallelismo, essere considerata una specie di mito.
Però no, non sono d'accordo, nel senso che stavamo parlando della paranoia come semplificazione che, adesso per usare di nuovo una metafora immaginale, ti fa puntare il dito in modo radicale all'esterno. La psicanalisi, per me, quello che ha in comune Freud con Jung e così, è comunque il fatto che ti porta a interrogarti su te stesso, quindi va in direzione opposta, è quello che ti migliora la tua qualità di vita e l'essere più consapevole.
Cioè, nel senso, sì, vabbè, adesso non vorrei fare proprio un dibattito, però nel senso, cioè, almeno per quel poco, quello che ho avuto la fortuna di scrivere, conosco pochissimo. Quello che ho avuto la fortuna di studiare Freud, dopo lui ti riporta a dei traumi che hai avuto infantile, che ti fa il discorso di te, però ti riporta a traumi infantili, sono stato male perché sono fermo alla fase X,
certo.
E questo non è anche un esternare.
No, ma certo, ma su questo non sono d'accordo e credo si possa considerare superato, anche perché, come dicevo, è il modello medico dedotto dalle scienze naturali, ma per me, adesso non vi faccio perdere tempo, ma è secondo me un discorso epistemologico, un discorso che ho anche fatto sulla proprio valore come classificazione delle scienze. La psicanalisi non appartiene alle scienze hard, no? Quindi non ha spiegazioni di questo genere, appartiene alle scienze umane, però per esempio come l'antropologia, che studiando sia società molto semplici, sia le nostre società ci permettono magari di conoscerla.
Anche se non è scientifica, anche se questo, cioè, magari meglio quello piuttosto che, come si fa sempre di più adesso, ti do due pillole.
Ah certo, ma certo, certo. Due pillole, ma due pillole è come ti faccio fumare un cannone o te mando giù tutta la bottiglia di invece del bicchiere, certo, certo. D'accordo, scusi.
Una domanda molto veloce. Io studio marketing, non faccio marketing attualmente. E negli ultimi giorni ci sono stati dei tweet su Twitter che a Jim Carrey e Alessandra Mussolini. C'è stato questo disegno di Mussolini in Piazza Loreto. Mi è capitato anche attualmente di passare proprio in Piazza Loreto. Mi sono chiesta, Mussolini forse ha avuto appunto questo ruolo catartico per il popolo come fine di un'epoca, ma la sua compagna che è stata linciata, e veramente le persone che l'hanno linciata, uccisa in modo così barbarico, cosa
e non solo linciata ma anche appesa,
anche appesa.
Il contagio collettivo,
non ricordo nemmeno
Claretta Petacci, certo. Ma era, diciamo, un'oca che arrivava alla occagine fino al cielo, certo, la occagine, però e la sua famiglia aveva approfittato, eccetera. Comunque quelli che l'hanno ammazzata non sapevano. No, ma certo, è completamente selvaggio e su tutto questo si è passato un colpo di spugna in Italia, perché a un certo punto poi il paese e anche gli alleati l'hanno passato, no? Perché cos'è, dal 43 al 45 si è spinto molto sulla propaganda dell'Italia che resiste, che poi è stato un episodio appunto anche coraggioso e di giusta ribellione alle prepotenze, però è stata una ribellione quando ormai la guerra la stava vincendo gli adelanti.
Anche l'argomento che è soprattutto negli ultimi giorni si sta vista, appunto, su Twitter.
Non,
no, meno male.
Non ho Twitter, non vedo.
Non
ho Facebook, non ho Twitter. Ho eliminato anche, no, i miei figli mi avevano messo il, come si chiamava, WhatsApp.
WhatsApp?
Sì, no, perché ho eliminato anche quello, perché poi mi scrivevano.
Perché questi giorni è venuta fuori di nuovo questa discussione.
E su cosa? Scusa, mi sono passato
un pezzo. Sulle
Mussolini o sulla figura del Mussolini?
No, sul messaggio a questo Loreto. Io sono considerata una figura di lei.
Quello è stato più un rituale che il linciaggio, perché erano tutti già stati uccisi, però sono stati esposti con un rituale di questo genere che piuttosto
è una forma un po' di una forma più che dire di vendetta,
cioè non è un capo espiatorio, ma
di vendetta, come per dire, mo' basta, perché comunque tieni conto che tanti c'è una resistenza, come ha ricordato il dottore. Diciamo che la situazione italiana era ambigua, nel senso Pasolini ricordava correttamente come tanti avessero aderito al fascismo, però era più una visione superficiale, come diceva un altro grande novecento che era Cioran, in modo un po' provocatorio, diceva gli italiani sono il popolo più evoluto perché hanno capito che il potere è una grande burla, quindi credono a tutto come un colpo di teatro, non è che credono veramente in nulla, no? Quindi anche col fascismo era così, c'era una visione formale la maggior parte, però sostanzialmente la vita non era poi così diversa, specie nelle campagne, comunque era la maggior parte delle persone per gli altri. Diciamo, la resistenza fu un fenomeno piccolo numericamente, però molto sentito. Tieni conto poi che comunque i fascisti erano molto violenti e facevano molta paura anche a chi comunque non aveva nulla, cioè non si opponeva al regime. Ad esempio, mi ricordo mia nonna che aveva all'epoca della guerra con un bar e non aveva posizioni politiche, però ogni volta che arrivavano con le carceriere aveva terrore che spaccassero tutto, quindi ovviamente non è che è cresciuta fame e duce, per dire. Quindi diciamo l'uccisione di Mussolini e gli altri non è che ci vengono con la fettacci, cioè quella è una falsa polemica e secondo me anche c'è anche molta malafede, perché si cerca di equiparare un caso, diciamo, di vendetta istintiva, diciamo, immediata, con invece una cosa che si costruisce nel tempo, come credo potrà confermare il dottore, quando si arriva all'omicidio tipo in una relazione, e la relazione essere a crescere, insomma, non è che si arriva per caso, ci si arriva perché c'è una relazione di un certo tipo che poi prende una certa piega. Quindi è una secondo me, una presa di posizione un po' in cattiva fede, si cerca di sgonfiare un problema reale che è quello delle relazioni, della misoginia, femminicidio, eccetera, con equiparandolo a qualcosa che di fondo non c'entra nulla. La prova storica è che, ad esempio, essere uccisi non è che furono Mussolini e Petacci, furono tutti i 18-20 che erano in fuga con loro, e poi i partigiani andarono a prendere anche il fratello della Petacci. Perché? Perché la Petacci, diventando la madre di Mussolini, comunque fece ottenere numerosi vantaggi anche al resto della famiglia. Quindi, in un certo senso, anche se non era una collaboratrice diretta, indirettamente, dall'adesione al fascismo, qualcosa, insomma, ha ottenuto. Sono cose ovviamente su cui non si può prendere una posizione bianco o nera, certo, o positiva, ma bisogna vedere con attenzione.
Quella esiste anche adesso, si chiama corruzione, non è che ti sparano e ti appendono. Però sì, per la corruzione bisognerebbe andare in galera, ma non essere sparati appesi per i piedi.
Sì, credo. Volevo chiedere, per tornare al discorso del senso della paranoia, pensavo appunto che forse ha qualcosa a che fare, come diceva lei, con la liberazione dal mare, cioè assolutamente a che fare con la liberazione, ma quindi anche con la potenza, pensavo, con la
potenza. Assolutamente sì, sono persone appunto incapaci di autocritica e quindi ogni imperfezione devono percepirla al di fuori.
Sì, pensavo proprio a questo fatto, no? Di distinguere il bianco dal nero, quindi la luce, la luce, la coscienza dall'inconscio. E quindi mi chiedevo,
una paranoia, cioè mi sembra sia proprio il massimo della lontananza nel dialogo tra inconscio e coscienza, cioè quindi una mente veramente
certo.
Forse troppo sviluppata, che però ha perso contatto con le proprie emozioni, con proprio sentire, e soprattutto con quello che è inaccettabile, insomma. Quindi per questo credo sia involutiva, perché l'evoluzione viene proprio, penso,
dal confronto, cioè tra quello che capisci e quello che non capisci. Il fatto di aver capito qualcosa non è mai sufficiente, perché avrai sempre infinite cose da capire. Certo, tornando a Primo Levi, uno dei concetti più belli che lui ci ha lasciato, che ho impiegato diverse volte, è quello di zona grigia. Usa, mi pare, nei sommersi salvati. La zona grigia, il problema dell'etica, il problema morale, è sempre il problema della zona grigia. Se il mondo fosse fatto di bianco e nero non ci sarebbe neanche la morale, sarebbe già tutto chiaro. Il problema è che lui dice persino a Auschwitz, nel campo di sterminio, c'era un'immensa zona grigia, perché c'erano gli altri detenuti, le povere vittime, che erano dei delinquenti da cui dovevi guardarti, e c'era anche l'SS, che era più un normale cittadino che, senza farsi vedere, ti aiutava in qualche modo. Quindi il problema morale sta sempre nella zona grigia, e la nostra pretesa di capire e la nostra impazienza, che, come dicevo, purtroppo con la tecnologia, con il progresso o regresso dell'economia e della tecnologia, peggiora, perché diventiamo sempre più impazienti, no? non riusciamo ad accettare che le cose vadano elaborate nel tempo, e che sostanzialmente stiamo sempre all'interno di una zona grigia. Non c'è niente da fare su questo. E poi c'è anche un altro aspetto di cui non abbiamo veramente parlato, perché poi tutto il tema è immenso, ma non so adesso se qualcuno, lei che usava un po' di categorie psicanalitiche o altre, ma quello che trovo interessante, e anche dovrebbe farci riflettere, anche purtroppo preoccupante, è che le nostre distinzioni tra mente malata e sanità mentale sono standardizzate dal famoso DSM, no? Diagnostic Statistical Manual, che è il manuale elaborato dalla psichiatria americana. Senza entrare in altri dettagli, che è un famoso immenso business, perché per esempio ti fanno ha determinato i bambini americani, sono sempre ipercinetici, ha messo in moto se qualcuno qua è medico, qual è il Ritalin, è un business ipermiliardario, i bambini in America sono tutti pieni di Ritalin, perché sono tutti ipercinetici, perché la società americana è ipercinetica, perché se stai troppo sul tablet o cosa diventi ipercinetico. Ma il sistema non è far tornare più normali i bambini, farli parlare coi fratelli, coi genitori, ma riempirli di Ritalin, no? Questo è diciamo, il manuale, poveretto, non è necessariamente prodotto da gente in cattiva fede, ma appunto anche lui non ha zone grigie, è una cetta che fa delle cose terribili, semplifica, no? Fino ancora, non a caso, fino agli anni 70, fra le malattie c'era l'omosessualità, no? Poi, essendo che gli anni 70 erano gli anni 70, di colpo si sono resi conto, vabbè, non c'è delle pillole che ne eliminano, e allora è sparita dal DSM, no? Tutte queste trasformazioni. Comunque, torniamo al nostro soggetto, la paranoia, no? C'è la sindrome paranoica, adesso non mi ricordo quale sia l'esatta definizione. E il test, come saprete, o comunque anche se non lo sapete lo potete immaginare, tante cose oggi sono così, magari anche nel marketing, ci sono 7 entries, 7 domande ti dà quella categoria. Se rispondi di sì ad almeno 4, vuol dire che il soggetto a cui le sta applicando è paranoico, rientra in quella categoria, no? E quindi, se noi prendiamo, anche se non abbiamo conosciuto personalmente Adolf Hitler, non possiamo interrogarlo, è la persona forse dopo Gesù Cristo su cui più si è scritto nella storia di sé. Ci sono moltissimi, lui sappiamo moltissime cose della sua vita, quindi possiamo tranquillamente, se abbiamo letto informazioni sulla vita di Hitler, rispondere a queste famose 7 domande. Man mano che andiamo avanti alle domande sulla paranoia, ci accorgiamo che siamo arrivati alla 6ª ed è già totalmente paranoico. Tutte le domande sono state risposte con un sì, è paranoico. Soltanto l'ultima, che dice dubita costantemente della fedeltà sessuale del partner, no? Perché il paranoico, siccome è paranoico, no? Come Otello, che riescono a convincerlo che Desdemona non gli sarà fedele, no? Si va a infettare, il paranoico, anche se ha una compagna o un compagno perfettamente fedele, dubita. Allora è l'unica domanda a cui, diciamo, si chiude il test su Hitler con un 6,5 su 7, che è un punteggio strepitoso, solo perché all'ultima domanda, siccome Hitler era un essere praticamente asessuato, non sappiamo abbastanza sulla sua vita sessuale per saper rispondere, ma è completamente, proprio fino ai capelli, nella categoria paranoica. Dopo, le istruzioni del DSM cosa ci dicono? Dice, tutto questo vale per la valutazione di una sindrome individuale. Ecco, avevo già visto la parte. Se invece questa idea corrisponde all'idea di un gruppo, non è più una patologia. Hai capito? Sì, siccome tutti i nazisti avevano formato un gruppo delirante, convinto che gli ebrei complottavano per rovinare il mondo, anche se non hanno mai neanche tentato di dimostrare il complotto, no? L'idea del complotto era parte della paranoia, allora però non è più paranoia. E questo ce la dice lunga su come la nostra società occidentale moderna, e probabilmente quella americana ancora di più, che noi copiamo con qualche tempo di ritardo, è talmente individualista che persino per questi problemi gravissimi ha elaborato categorie individuali. Se una malattia mentale è la cosa ancora più pericolosa, un delirio collettivo, non è più una malattia mentale. Interessante però, Se non fosse che bruciare i libri è una cosa da nazisti, mi verrebbe da bruciare i libri.
Ma infatti è una cosa che, sfogliando appunto il DSM, a parte le critiche di anche molti psichiatri che appunto avevano notato, insomma, un eccessivo spostamento verso il lato business della questione, quello che mi aveva colpito molto era questo tentativo di fare una sorta di epistemologia dell'essere umano espellendo l'essere umano, no? Quindi sì, avevo letto un paio di casi anche di cose molto drammatiche, tipo suicidio, anoressia, eccetera, dove si scriveva minuziosamente la sintomatologia, però quando c'era da trarre una conclusione di senso,
sì,
lì via, insomma. Questo secondo me va abbastanza a invalidare un percorso di
tutti
cura,
sono, no? Numeri, certo, perché sono numeri, ma questo fatto che la patologia è tale, se tu puoi isolare un individuo, perché allora punti il dito, dice, è lui che è malato, no?
Sì, questo dice molto sul puritanesimo americano, che alla fine partiva con quell'idea lì. Infatti, come ricorda anche lei nel libro, paradossalmente i massacri degli indiani nativi americani peggiori erano infatti puritani, perché avevano l'idea della nuova Gerusalemme, sì. Quindi quello che non coincideva con l'idea andava spazzato via, per assurdo, no? E questo ci porta a un'altra domanda che volevo porre riguardo alla paranoia oggi, no? Cioè, mi verrebbe da chiedere la paranoia e la rabbia. Perché in un certo...
Arrivederci, volevo salutarvi, voi che scrivete ancora su carta, è una meraviglia.
Ciao Giulia.
Ciao. Ciao.
Ma era carta vera? Non era un tablet, no, no, che si piega.
Ciao. Dicevamo, la paranoia e la rabbia, no? Cioè, com'è, ispirato dalla domanda di prima, dove si notava come un altro paranoico possa avere un effetto collettivo benefico, anche se temporaneo, sì. Mi viene da chiedere, oggi viviamo in una società appunto complessa, dove i motivi di rabbia e successivamente anche di paranoia, perché la rabbia implica una grande sofferenza, la sofferenza è il male, la paranoia cerca un colpevole, non sia un po' inceppato anche questo meccanismo temporaneo, no? Ad esempio molti eccessi, possiamo classificare come paranoici, che viviamo oggi, derivano da una complessa base di condizioni socio-economiche, politiche, storiche, cioè una cosa che non si può sintetizzare in, certo, in colpa sua, no? Però così facendo, visto che comunque la società moderna è strutturata in modo da un lato ipercinetico, dall'altro però molto resiliente, perché non c'è, cioè, detta fuori dai denti, qual è la religione di oggi? Il capitalismo, nel senso com'è l'accrescimento indeterminato del capitale, e questo è impermeabile allo scontro ideologico, perché tende a riassorbire in sé anche i suoi oppositori, e questo è quello che lo rende malleabile, no? Visto che tanti problemi, mi vengono in mente, che ne so, l'ambiente, la distribuzione della ricchezza, il lavoro, tutte le questioni sociali che generano poi anche risposte paranoiche, non hanno un colpevole fisico, ma sono processi sostanzialmente disindividuati e internazionalizzati, non rischia di avere un effetto, come si suol dire, di feedback loop, cioè la paranoia non rischia di avere un effetto di generarne ancora, perché proprio non riesce a dare quello scarico di cui si parlava prima.
Che, cioè che quello che dicevo, che ha una circolarità,
sì,
no, se riassorbe quella che è stata una conseguenza, diventa a sua volta una causa e continua a alimentare.
No, non tanto a quello, no. Pensavo più allo scarico, no? Mi ha fatto venire in mente questa domanda, la domanda sua di prima.
Dove come dice, l'era, sì.
Sì, dove diceva che ne so, la società dei pescatori, non, sì, c'è, non c'è il pesce, allora è colpa di
la catarsi
sua, lo uccidiamo e stiamo bene, magari 5 minuti e poi stiamo
la
bene.
La catarsi, sì.
Mentre,
sì,
oggi manca un po' questo aspetto, questo non rischia di avere un effetto esponenziale, cioè mancando la catarsi aumenta la rabbia, aumentando la rabbia aumenta la paranoia.
In un certo senso, sì, o la catarsi è molto limitata, comunque anche il concetto di catarsi è sempre qualcosa di limitato, che non restituisce a lungo l'equilibrio psichico. C'è un bello scritto breve di Jung sui quattro stadi, se le interessa, lei che c'ha tante di queste cose, era in una vecchia collezione delle Einaudi, delle prime, credo che lo si trova, o magari lo si trova su due occasioni, dice i quattro stadi della terapia analitica, e per farla breve, lo stadio catartico è il primo, che è utile e necessario, però è il primo, lo stadio di vari passaggi che devono arrivare alla trasformazione. Ecco questo. Avevo trovato qua, parlando appunto di, perché era un tweet, di Trump, che diceva: "The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make United States manufacturing non-competitive", no? Capite tutti l'inglese, no? È stato creato, il concetto stesso di cambio climatico l'hanno inventato i cinesi per venderci, non so, i pannelli solari cinesi e rovinare l'industria americana. Questo, cioè, contiene non so quanti elementi di paranoia in un'unica, sì, primo che non, che è solo due gocce di pioggia, il cambio climatico non c'è, no? Poi che c'è un complotto di un, e non invece un capitalismo sfrenato anche in Cina, no? E poi che ci fa male se compriamo i pannelli solari invece che bruciare carbone, invece è abbastanza incredibile. Eppure questo è capo del, sì, è stato eletto e probabilmente verrà rieletto.
Beh, volendo, però non è la prima volta, tipo Reagan o Bush, non è da questo punto di
sì,
vista.
Sì, non era, e io ho visto certi filmati, certo, quando stavo negli Stati Uniti, io mi sono rivisto certi filmati e mi sono detto: ma non sarà che adesso provo tenerezza a rivedere la faccia di Bush? E mi sono preoccupato di me stesso, ma era così. Ma quello che ha scatenato, ma scusate, abbiamo parlato di paranoia e tutta la cosa, ma le masse, weapons of mass destruction, no? le armi di distruzione di massa che c'erano in Iraq,
e non c'erano.
Tra l'altro, io mi ricordo, stavo negli Stati Uniti, sentivo gli italiani, ma questi americani sono matti, perché se lo facessero fare a noi, sai, io vado in Iraq, gliele metto io così almeno le trovano, no? Gli americani è veramente da paranoico convinto che ci fossero, e poi non c'erano, ma non hanno neanche tentato di portargli lì un camion di nascosto con le armi.
Ma lì non è la paranoia con cui, secondo me, cioè, usano lo strumento per valutare.
Certo.
Io credo che anche Trump sia lui che decide queste cose, che cosa che si sia.
È vero, è tutto l'insieme, il processo è complessissimo, diciamo, i consiglieri politici e cose, quando ho presentato la paranoia alla, come si chiama, alla televisione con Augias, no? Era appunto il libro uscito nell'11, era la fine dell'11 e c'era ancora Berlusconi. E lui mi aveva promesso, col minimo di contatto, mascalzone, che non si parlava di politica. E poi ha detto, dice scusi, ma non per parlare di politica, come l'ho promesso, solo perché lei è un grande esperto di questo, io le faccio vedere una persona, lei mi dice se è paranoico, e ha mandato in onda un filmato di Berlusconi che parlava dei giudici. I giudici, che c'era un complotto che giudici, per far fuori lui, perché lui è appunto un capitalista di successo, eccetera. E io me la sono cavata dicendo, vabbè, ovviamente primo codice etico, non si valuta, non si fa la diagnosi se uno non è il tuo paziente e comunque non la fa in pubblico, eccetera. Però gli ho detto, se lei mi chiede un giudizio poi sul politico, la mia impressione, ed è l'impressione sincera, è che anche qui la cosa più interessante è non autoconvincerci che anche noi sappiamo tutto, che è un po' paranoico, che abbiamo capito che lui muore. Secondo me è una grossa zona grigia, perché in parte può darsi che l'abbia usata come strumento politico, no? Cominciamo a prendere, poi in parte ha visto che funzionava e ha cominciato a crederci, perché poi succede anche questo, no?
Anche sono vita anche isolati, non è che ha contato con la realtà poi.
Esattamente, figuriamo.
Cioè, il problema grave è quello.
Esattamente, certo, qualunque leader di un certo livello, poi uno che ha la vita di Berlusconi con tutti quei soldi. Va bene, abbiamo.
Se c'è qualcuno, l'ultima domanda, poi chiudiamo appunto. Bene, allora.
No, ma se si dice una domanda bisogna sempre lasciare qualche secondo. Come dicevamo, le domande serie.
Sì, sì, sì. Dai, faccio io un'ultima e faccio il capo espiatorio, sì. Dopo è stato criminale, assassino e quant'altro. Abbiamo detto tornare al contatto con la realtà, no? E mi ricordo, molto di recente, tipo una o due settimane fa, avevo letto una sua intervista dove, discutendo della vita digitale, dei giovani in particolare, lei diceva non sono alienati ma sono dissequestrati, come per dire che il problema di oggi non è l'alienazione, dove alienum, cioè vivo, credo di essere, faccio qualcosa che non sono, ma uso proprio il termine radicale sequestro, no? Secondo lei, diciamo, questo sequestro, diciamo anche questa è la causa, insomma, di questa inflazione paranoica o in generale di una certa...
No, forse lo dicevo, no, forse era un articolo sulle cosiddette sindrome di ritiro, quelle che sono...
Esatto, sì, proprio quelle.
Che si chiudono troppo, no? C'è una paura della realtà, è una sindrome... Lì questo sono quelli del Minotauro che hanno studiato bene un'istituzione che c'è a Milano. Perché poi ovviamente se dei ragazzi sono proprio veramente dentro una sindrome di ritiro non vengono in analisi, sono ritirati. Ma comunque tipicamente più maschile, anche se si sta aggiustando un po', ma rimane una distinzione che le problematiche orali sono più femminili, un disturbo dello schema corporeo, secondo me appunto il vino non è proprio il credo nel capitalismo, secondo me è più complesso, perché diciamo nei capitalisti ovviamente per il capitalismo dei giovani sperduti è l'apparire che sostituisce all'essere, cosa di cui parlava già Eschilo, mi pare, del V secolo prima di Cristo, quindi problemi umani davvero sono degli archetipi, no? E comunque certo nei maschi c'è una grossa paura della competizione, eccetera, che un tempo veniva incoraggiata malissimo, appunto perché per esempio dal fascismo, no, con la muscolosità e tutto, però adesso per dire l'altro aspetto, la vita aveva più rituali, era più prevedibile, dava più sicurezza, per cui c'erano alcuni canali, per esempio le competizioni sportive, per incanalare questa competizione maschile, che oggi è un po' sparita, e invece quello sì, l'economia si è fatta tale con questi tempi accelerati, con questo schiavizzare tutti, minacciarli col fatto che non c'è il posto fisso, la competizione è diventata spaventosa, per cui io dico sempre quando mi fa fare i dibattiti sulla identità di genere, soprattutto maschile, no? Da una parte c'è il padre, che è una cosa complicata, che è un prodotto della storia e che in un certo senso era giusto fosse smontato il patriarcato, ovviamente. Probabilmente col patriarcato è stato smontato anche il padre, che invece forse non andava smontato, no? Per cui ci si trova in giro. E quello che viene fuori, però questo è, ne sono convinto, questo l'ho detto e scritto, mentre 50 anni fa, diciamo nel movimento, quelli che frequentavo io, si diceva vabbè, cerchiamo di rendere in collaborazione col femminismo una società per esempio meno patriarcale, sarà ispirata a più valori femminili, allora per esempio i bilanci dello Stato verranno investiti meno in armi e più in servizi sociali, che sono, diciamo, il prolungamento di una funzione nutritiva materna, e quindi una società più equilibrata, meno aggressiva, eccetera. Voi vi siete guardati in giro, l'avete vista voi 50 anni dopo? No. E quello che rimane è che siamo in una società che è post-patriarcale, ma è assolutamente, o forse anche più di prima, maschiocentrica. Non è, diciamo, matricentrica o centrata sul femminile, solo che è centrata sull'altra polarità del soggetto maschile, e cioè sul maschio animale, sul maschio competitivo, il maschio non paterno, no? Quello della fase animale che cerca solo il successo, l'accoppiamento, e non le responsabilità. Adesso poi entro in un altro tema, ma è perché è la competizione poi che porta a questo, e che fa sì che fra i ritirati la grande maggioranza, un 80% almeno, siano maschi, perché hanno una gran paura della scuola, che è già competitiva, ma anche poi ci sono tanti che cadono nella cosiddetta sindrome di ritiro il giorno in cui, dopo aver fatto magari tutti gli esami all'università con un sacco di voti ottimi, vanno a dare la tesi con 100 elodi e non vanno a dare la tesi, spariscono, si chiudono in casa, questo è impressionante. Oppure magari danno la tesi ma poi spariscono, anche se sono fra i pochi che avrebbero qualche probabilità di trovare lavoro quando sono stati così bravi, no? Ci sono proprio la paura della competizione che si è fatta estrema, mentre l'educazione invece non favorisce, no?
Sì, anche lì c'è anche un problema di senso, no? Cioè c'è una competizione estrema però slegata da un senso umano, cioè diventa una... Ad esempio, c'era un'intervista a un trader francese che diventò famoso perché tipo faceva fare molti guadagni all'epoca della crisi, poi con la crisi
Jérôme Kerviel si chiama.
Esatto, lui diceva tipo era il mio Game Boy, no? Quindi anche certo. Qui è una roba automatica senza un contenuto. però questo magari sarà oggetto del prossimo incontro che organizzeremo col professore. Un bel applauso.
Qualcuno vuole i due libri?
Sì, sì. Per tutti i libri ci sono dei libri in ingresso, è acquistabile a un prezzo scontato. Bene, alla prossima. Il prossimo incontro sarà su Foucault, sulla qualità di Foucault, e sarà il mercoledì 15 maggio col professore Pignola, che è qua in Italia. Grazie.
Dopo aver parlato tanto di
sì,
no, non ha questo bicchiere di vino.